vieni qui a far diventare proletari due come noi.
A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male.
Ma tu dici,
io ci andrei volentieri.
Non l'hai mai fatto.
Lui le mani.
Ma ci vado io, non avete mai lavorato
in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Untag lieben Klausen Globen.
Lo so che la zanzara è una piccola enclave di cazzaroni rispetto a un palinsesto serio, lo so benissimo, lo so Cruciani che tu non sei Giannino, non sei Marisoni, 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 Marisoni.
Lei è un maiale perché ci fa sentire tutte le sere le sue preferenze. Radio 24 è diventata radio porno. Era una bella trasmissione, lei l'ha rovinata!
Luciani, io ho telefonato per dirle, io la voglio vivo, la voglio con le parolacce, la voglio piena di contraddizioni, mandi a fanculo, dica le parolacce, perché è nel contrasto che c'è la vita.
Questa è la 24, vero?
L'immenso Formigoni diventa una zanzara, perde il volo all'Italia e si incazza come una bestia. Urla e minaccia al personale del gate dove doveva imbarcarsi. È arrivato tardi, è imbarco chiuso, dice l'Alitalia. Lui dice invece che ci sono un sacco di casini, gate spostati, eccetera, eccetera.
Ma la gay cosa... o gate?
Gate, ah, okay. Sposta, gay, uscite, come cavolo le chiami?
Sì, gate. Bravo, gate.
No, ma che gate. Ma si sente, stato... si sente qualcosa di questa incazzatura di Formigoni o no?
Sì, molto poco cattolico è stato però.
Poco cattolico, eh. Secondo verrà me. Qua alle 19.30, ve lo annuncio.
Molto bene.
Io ho sentito banda di coglioni, teste di cazzo e figli di puttana.
Beh, sì, molto poco Don Giussani, diciamo.
Meraviglioso, meraviglioso. No, perché la gente si incazza quando magari ti chiudono, no? Ti chiudono le porte, ti stai per imbarcare, ti chiudono le porte, manchi solo tu, dici cazzo, non posso prendere il volo e ti incazzi con una bestia. Addirittura ha preso un telefono, l'ha sbattuto giù. Beh, spettacolare. Io solo per quello che ha fatto, solo per questa reazione bellissima, stupenda, da cittadino incazzato, vero? Gli abbonerei tutte le cose che ha fatto la Regione Lombardia, tutte le accuse che abbonerei
tu
tutto.
Sei matto,
no, io non ho mai fatto scene del genere e probabilmente
matto.
Non le farei mai. Però posso capire, una volta io feci uno sciopero improvviso, dovevo tornare a fare una trasmissione quando ancora conducevo la mattina, ero a Catania, non sai che sceneggiata che ho fatto. Cioè, ho fatto una sceneggiata che resta negli annali, credo, dell'Alitalia. Ho detto qualsiasi cosa contro i sindacati, contro i piloti, contro le hostess.
Non abbiamo dubbi.
Ma una cosa incredibile, una furia ero una furia, c'era una ragazza incinta, una persona non con me, una ragazza incinta, ho detto, la vedete questa qua, la vedete, la fate restare a terra, la fate rimanere a terra. E io sono convinto che c'è un sacco di gente che è dalla parte di Formigoni oggi, un sacco di gente, sicuro.
Ma dipende, sei arrivato
sicuro.
In ritardo, ma di che stiamo parlando?
Beh,
ragazzi,
adesso poi spiegheremo.
Ma cosa c'è da spiegare?
Da, spiegherà lui.
Ma che da spiegare?
5, 6. Allora, Renzi dice che è sacrosanta la battaglia sui vitalizi, però non si capisce a cosa fa riferimento, signor Renzi. Perché dice, ci sono tre vitalizi, è inaccettabile chi ha tre vitalizi, è una vergogna. Però dice, è sacrosanta la battaglia, ma a cosa si riferisce? Beh, prendi, fai qualcosa, no? Di alla Camera di agire, di tagliare, di distruggere i vitalizi. Vanno distrutti anche per la gente che li ha, secondo me. La gente che li ha vanno tolti immediatamente e messa un tetto che è la pensione media degli italiani. Siccome vitalizi, come tu hai detto più volte, non è una pensione, il vitalizio non è una pensione, allora vengono parametrati alla pensione media degli italiani. Prendono 1.500, 1.400, 1.200, 800 a seconda di quanto sono stati alla Camera e basta, non 5.000, 6.000, 7.000, eccetera, eccetera.
Quindi io su questo punto, sui vitalizi, la considero una battaglia sacrosanta. È chiaro che si scontra con il principio, una volta di più, costituzionale, da un lato del diritto acquisito, certo, e dall'altro della retroattività.
Vabbè, come al solito la solita fuffa di Renzi, perché dice è una vergogna, però c'è la retroattività.
No, lui
c'è
cavalca poi l'ondata, sì, populista antivitalizi.
Senza dire nulla, però.
La cavalca. Poi, siccome sa che tanto la Corte Costituzionale o un TAR di turno,
eccetera,
in questo caso la Corte bloccherà tutto, però intanto lo dice, questo è grave, capito? Cioè lui intanto cavalca, anziché dire, vabbè, ok, con quei soldi non è che facciamo cassa, è uno scandalo, non sarà più così per il futuro, perché questo, sì, dovrebbe dire uno
così,
sensato, secondo me, anziché dire vergogna, 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 ma che vergogna, l'hanno fatta gli altri, basta, vergogna.
Allora, poi c'è il caso incredibile, anche questo si sapeva, non cominciare a dire già si sapeva, eccetera, eccetera, perché lo sappiamo. Aspetta, ci sono due signori, due radicali, che si chiamano Boneschi, un avvocato, e il professor Craveri, i quali hanno praticamente sostato alla Camera per circa un'oretta, un giorno, forse senza nemmeno parlare, anzi sicuramente senza parlare, e hanno preso fino adesso mezzo milione a testa. Mezzo milione a testa. Io voglio dire a questi signori, restituiscano subito tutti i soldi, devono restituire,
sono dei ladri,
devono
loro
restituire tutti questi soldi, restituire.
Questo non credo.
No, ma sarebbe, purtroppo non avverrà, ma dovrebbe essere così, dovrebbe essere così. Oh, la signora Moretti, candidato del PD in Veneto, dice che potrebbe essere un'idea quella di ospitare un profugo da parte degli anziani, cioè gli anziani che hanno una pensione minima, una pensione bassa, potrebbero arrotondare, lo ha detto al qui presente David Parenzo nella sua serie sul Corriere della Sera. Sentiamo, citato tutto, non ti preoccupare, non mi rompere i coglioni, vai.
35 euro a nucleo familiare.
Beh, magari sa un anziano che vive da solo con una pensione minima, magari
arrotonda,
a questo punto,
e si fa aiutare.
Non lo so, magari può anche, sì, accettarlo. Io non lo accetterei, nel senso che accoglierei indipendentemente da.
Potrebbe anche accettare, dice la signora Moretti.
Credo che lei abbia dichiarato una cosa a proposito dell'immigrazione, e cioè che i pensionati che vivono da soli potrebbero ospitare un immigrato e guadagnare 35 euro.
Non l'ho mai dichiarata, direttore.
Tutti
no,
i giornali la riportano
oggi.
Questa
è una strumentalizzazione.
No, non è una strumentalizzazione.
Sì, ma i giornali riportano anche tante balle.
Scusi,
però,
l'ha dichiarata a David Parenzo. A David Parenzo l'ha dichiarata.
Vabbè, ma vediamo cosa intendeva dire.
No,
ma è su tutti i siti oggi.
Va bene la spazzatura, ma continuare a prendere spazzatura mi sembra un po'.
È su tutti i siti.
Non hai fatto le dichiarazioni, non hai fatto.
Ma è su tutti i siti spazzatura.
No, non hai fatto niente.
Allora, adesso senza iniziare la discussione infinita qui, mi sembra chiaro che la Moretti definisca quello che è uscito fuori da questa intervista una spazzatura, forse l'interpretazione di questa cosa, avete sentito tutti, è un'idea, non è che vuole imporre niente a nessuno, dice un anziano sì, potrebbe aumentare il proprio reddito, uno che ha la pensione minima, potrebbe anche prendere un immigrato in casa, un profugo, non capisco perché la Moretti neghi questa cosa,
sì,
cioè l'ha detta anche se tu l'hai pungolata, ma giustamente quello è.
No, ma ha detto di più poi.
Cosa ha detto?
Che potrebbero fargli anche compagnia.
Pure.
Cioè, non solo. Infatti, pensavo che tu mandassi tutta la parte.
E poi manderemo,
realtà,
non c'è tempo.
Poi c'è da voi, ho detto, no, ma si possono fare anche compagnia perché un anziano solo in
e
casa.
E lei ha detto, sì, certo, perché no?
No, lei dice gli possono fare compagnia, mica io, lei lo dice.
Un profugo potrebbe fare compagnia ad un anziano veneto,
certo,
in casa. Questa è l'idea della Moretti che tu condividi.
Condivido, ma è giustissimo, siccome infatti non capisco perché faccia retromarcia, certamente.
Ma non capisci, non capisci perché in campagna elettorale si dicono le cose.
Ma perché voi siete, voi, non tu, ma insomma, la politica del terrore, migrante, sì, no. Invece lei dovrebbe dire, avviso aperto, dice, guarda, se uno vuole, se lo piglia in casa,
capito, ma poi ti ha definito, spazzatura, poi.
E questo non credo.
Beh,
questo forse
credo
si riferiva all'uso strumentale che ne è stato fatto, io credo.
Roba pazzesca,
lascio,
dai,
che l'ascoltatore decida quello che
allora,
è.
Intanto, tornando,
per la prima volta sei stato molto anglosassone, hai riportato il fatto.
Tornando
alla spazzatura,
tornando al vitalizio,
basta con i vitalizi, avete rotto le scatole con con i vitalizi.
No, no, io parlerei
volete
sempre dei vitalizi.
Ma lo so perché.
Aspetta, fermo,
Nietzsche.
Fermo. Bisogna
accendi
toglierli
Nietzsche.
Tutti i vitalizi. Toglierli tutti. Il professore tutti. Taormina, pure lui all'assalto. Attenzione,
ma
fermo.
Dai, ma...
Professor Taormina, se non sbaglio, sì. Ha versato anche lui un minimo e fino adesso ha beccato un bel vitalizio. Il professore Carlo Taormina.
E che dice Carlo Taormina?
Dice io al vitalizio. Senti.
Sentiamo.
Ho perso il lavoro entrando alla Camera. Ma quando
ma
mai, professore? Ho perso l'80% del reddito. Ma quando mai?
Questo.
Io sono un professionista.
Ecco il titolo di.
Nel momento in cui io sono entrato alla Camera dei Deputati, la mia attività professionale non è stata totalmente annullata, ma per l'80% io non ho svolto più attività professionale, con riflessi anche su quello.
Quindi dice vengo ripagato di...
Cioè sono questa è la mia vicenda, ma ce ne stanno tante altre nelle quali appunto queste sono forme di come dire, di compensazione.
E tra l'altro dice io prendo il vitalizio, sì vabbè d'accordo, spero che la cifra aumenti, dice Taormina. Taormina, tu sei ricchissima, hai un sacco di reddito, rinuncia a sto vitalizio, dallo in beneficenza, ridallo alle casse dello Stato. Non
ma
è che uno può
mai dallo all'Arcigay.
Ecco, dallo all'Arcigay.
Questo dovrebbe fare, dovrebbe dare il vitalizio all'Arcigay. Questo
beh,
dovrebbe fare.
Dai, no, questo sì, non si può, no, questo è sbagliato.
Dovrebbe fare questo.
Lei prende il vitalizio.
Sono colpevole.
No, assolutamente, ci mancherebbe altro. Scassegno mensile 2045 euro, se non vado errata. Differenza tra quanto versato e quanto incassato al 30 aprile 2015, 160.560 euro.
Io spero che
euro.
Questa cifra aumenti, che vuol dire che resto in vita, quindi...
Traffico veicolare.
La Zanzara.
Allora ragazzi, qui c'è un signore, io lo dico subito, lo conosco questo signore, lo conosco da tanti anni, questo non significa che uno non debba picchiare duro, non debba contestarlo, eccetera. C'è un signore che non gliel'ho mai chiesto negli anni passati, lo conosco da tantissimi anni, si chiama Angelo Pezzana, è un radicale, è stato una settimana alla Camera dal 6 al 14 febbraio del 1979, tantissimi anni fa, un'era geologica, molti di voi che ci stanno ascoltando magari non sono nemmeno nati, nel febbraio del 79, però questo signore per essere stato alla Camera una settimana prende 2163 euro di vitalizio. Si
la
chiama...
legge glielo consente.
Ma sì, certo, ma non è un, cioè è una truffa, ma non è una truffa legalizzata. Purtroppo sì, è una truffa legalizzata, cioè non è una truffa di quelle con la mascherina che va in galera, però è una truffa legalizzata, cioè una truffa dello Stato.
Non è sua, di chi
è
riceve.
Una truffa dello Stato nei confronti di tanti giovani, di tanta gente che si fa un mazzo così. E questo qua fino adesso l'amico Pezzana ha incassato fino adesso 648.000 euro 999 euro per essere stato un cazzo di settimana alla Camera.
Era una vecchia regola.
Ma io lo voglio chiamare, chiamiamo perché non parla mai con nessuno. Sentiamolo un po'.
Pronto?
Angelo?
Sì, chi è?
Giuseppe Cruciani, ciao, come stai?
Ah, ciao, bene.
Senti Angelo, c'è questa storia del vitalizio che torna.
Ogni tanto lo fanno. Io però ho deciso che non rispondo a quello.
No, rispondi a me però, scusa, ci conosciamo, sì, rispondi a me su questa cosa qua.
Ma certo.
Allora, tu prendi 2163 euro per aver versato 60.000 euro e per aver fatto una settimana alla Camera. Ma ti sembra, certo, una cosa normale?
Io ti rispondo dicendoti che queste erano le leggi, gli insegnanti dove potevano riutilizzare le università. Se tu facevi una pensione integrativa versavi dei soldi per avere una maggior pensione.
No, ma non c'entra niente questo.
Era un sistema diverso. Rimaniamo al caso mio. La legge era quella. Io cosa dovevo fare?
Per una settimana alla Camera avresti dovuto dire guardi, sono stato troppo poco alla Camera e no,
la legge mi consentiva questo.
Cioè certo, la legge ti consentiva però una grande truffa,
allora,
una grande truffa, diciamo la verità. Cioè 60.000.
Ma questo vale per tutti.
Ma certo che vale,
perché
per tutti, mica vale solo per te.
Sistema. Ma non solo i vitalizi.
Ma solo i vitalizi,
altri,
ti assicuro. No, non è tutti, è solo i vitalizi. E poi naturalmente ci sono anche le pensioni retributive, quello che ti pare. Però il problema fondamentale è che tu fino adesso.
Ma anche i deputati e i senatori.
Certo.
Rispetto a quello che uno versa.
Però scusami, Angelo.
Non sono pagabili.
Pezzana, allora il problema fondamentale è questo. Tu fino adesso hai versato 60.000 euro, ma ne hai ricevuti oltre 600.000, 650.000.
Quelle sono lordi, perché io poi ho la trattenuta e sono circa dal 50%
ma
in meno.
Tutto questo, per una
è un privilegio per legge.
D'accordo, ma è un, ti pare una,
ma che deve fare lui? Ha ragione, cioè quella è la legge, il meccanismo e lui li ha presi.
Ho capito,
cioè,
ma questi soldi qua ti servono?
Scusa, è una domanda che non ti permetto di farmi.
Perché?
No, perché io non ho voglia di illustrarmi le medaglie, non lo farò mai.
In che senso? Li dai in beneficenza?
No, queste sono domande alle quali io non ti rispondo, perché per me parla la mia vita che io faccio e che faccio sempre da quando mi sono impegnato 20 anni a fare politica. Per cui, se quella è la legge, io l'ho seguita, non ho niente da rimproverarmi.
Ho capito, però è un immenso privilegio rispetto ai cittadini normali, te ne rendi conto o no? Cioè, prendere 2.100 euro al mese...
Ma io non sono quello che può cambiare la situazione in Italia. Se domani abolissero tutti i privilegi, tutte le cose che ci sono, io sarei il primo a dire bene, bravi, viva. Ma dato che ci sono, quello me lo consentiva la legge, io non ho fatto nessun gesto eroico. Questo è la verità.
Cioè, non hai fatto nessun gesto eroico, nel senso ti sei allineato a quello che fanno tutti.
Mi sono allineato, tutti sono quelli che rubano, che fanno i mafiosi, fanno tante altre cose.
Tutti coi vitalizi.
Io mi sono allineato con chi osserva la legge che lo consentiva e lo consente. Basta.
E non vuoi rinunciare a questi soldi?
Ma nel modo più assoluto. È un diritto mio perché io ho osservato la legge. Ma scherziamo.
Ho osservato la legge, che è una legge fatta di una legge che privilegia chi è stato.
È una legge dello Stato italiano. Tu interpretala come vuoi.
Per una settimana alla Camera, fino adesso, hai incassato 650.000 euro. Una roba incredibile, se uno ci pensa. No, non ti senti un po'.
Nel modo più assoluto, nel modo più assoluto, perché io mi sento una persona che si comporta decentemente,
fa tutto
quello che può per farlo. E ha usufruito di una legge dello Stato, della quale hanno usufruito tantissime altre professioni. Che ha fatto l'insegnante 3 o 4 anni e ha la pensione da quando aveva 30 anni.
I baby pensionati.
Hanno 3 o 4 anni, no, nessuno.
Sì,
comunque.
Sì, baby pensionati.
E non esiste un caso di una persona una settimana alla Camera o un'ora alla Camera come altre cose.
No, ma tu, detta in quel modo lì, la stravolgi, perché sarei d'accordo anche con te. Io ho fatto una settimana di deputato, ma non è così.
La
legge
è così.
Ti permette di versare dei contributi.
Ho capito, ma ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe pure che uno non versi i contributi. Versi i contributi, ma ne hai presi 10 volte di più, cosa che a un cittadino normale non è consentito.
Se morivo 10 anni fa non li avevo.
Ma non è solo morire, dai, su.
Io ti dico, non mi sento assolutamente.
Non ti senti assolutamente in debito con nessuno.
Io quando mi guardo al mattino, mi guardo allo specchio e non ho niente da rimproverare.
Nei confronti di pensionati che prendono 500 euro, 600 euro, 1000 euro?
Quello, è il giorno che io non prendo più il mio vitalizio, questi aumentano.
Ma no, però comunque, che c'entra?
C'entra come.
Alcuni giornali ti hanno definito, tra gli altri, un pappone delle pensioni.
E va bene, me lo dicano.
Lo scrivono.
Posso mica farci niente.
No, lo scrivono, ti hanno anche rincorso con le telecamere.
Sì, lo so, rincorso.
Le hai mandati a quel paese, hai chiesto
farmi un'intervista e io ho detto di no.
Hai risposto?
Informatevi alla Camera. Non sapevano nemmeno che c'era la legge.
Comunque c'è un sacco di gente che ha versato tanti soldi e prenderà molto meno di quanto prendi tu, è un'ingiustizia.
Viviamo in un altro paese, in Italia le leggi sono quelle.
E dunque io non ho fatto niente di male.
No, nel modo più assoluto.
Vabbè, ciao. Ragazzi, 800 24 00 24, avete ascoltato la voce di uno che non si sente assolutamente a disagio nel prendere 2.163 euro di assegno mensile. Fino adesso ha ricevuto 648.999 dopo aver versato 60.000 euro di contributi, e per tutto questo, tutto questo ambaradam, per essere stato una settimana alla Camera. Adesso Parenzo, difendi pure Pezzana e abbiamo finito.
No, ma io difendo, adesso, dai. Siccome vedo che continua ad attaccarmi su Twitter per questa roba, io non difendo quel sistema dei vitalizi.
Dai,
cioè,
su.
No, io non difendo. No, questo non lo permetto.
Una persona, non quando è stato una settimana alla Camera, ancora, deve avanti. Dire io rinuncio a questi soldi.
Ma scusami, ma qual è l'italiano che rinuncerebbe a questa cosa? Me lo spieghi
che
tu?
Punti,
non, è diverso da, non è diverso allora, dai
siccome,
tanti altri italiani
altri
che hanno
banditi,
avuto dei privilegi.
Ma no, ma siccome scusami, sono tutti privilegiati,
il mio ragionamento
devo
è un
entrare
po
a far parte
no,
della categoria dei privilegiati.
Il mio ragionamento è vagamente diverso, se lo vuoi sentire. È questo. Allora, premesso che non è che questi qui sono dei banditi wanted, perché li state dipingendo come ci avessero la taglia sopra, wanted, ladri. Questi non sono dei ladri.
Non
questi
sono ladri, sono ladri,
fatto
sono
una legge
no,
sbagliata.
Dire, sono partecipi di una truffa. Fermi tutti, c'è il giornale radio, poi
ma
torniamo. Poi torniamo, spieghi.
Un minuto, abbiamo
spieghi.
Fatto un accordo.
Spieghi.
Un minuto
spieghi.
E 40
spieghi.
Secondi
spieghi.
Per spiegare
spieghi.
Che cosa c'è.
Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità.
La Zanzara.
Pronto? Questa è Radio 24, vero? Senza controllo sanitario.
Allora ragazzi, è una notizia di ieri, però sono davvero molto contento, finalmente una buonissima notizia dopo tutte queste porcherie sui vitalizi. Quel signore che ha preso un bastone, che ha assalito un celerino, un poliziotto, un servitore dello Stato durante gli avvenimenti di Milano del 1° maggio, prendendolo a bastonate e ferendolo, un vicequestore è stato finalmente arrestato, è una notizia di ieri. Questo tizio, tra l'altro, vive a 200 metri da casa mia. A 200 metri da casa mia, vicino a casa mia, ci sono delle case occupate dietro la stazione di Porta Genova. Ci sono delle case popolari, ovviamente, occupate abusivamente da questi mezzi criminali. Cioè, non sono famiglie disagiate, sono pancabestie, anarchici, di solito delinquenti. Di solito,
che è un bell'ambiente,
no?
Ambiente di maiali.
Questo l'hai detto tu, professore. Io non ho detto niente, se no mi querelano per aver dato maiali a questi signori che pigliano a bastonati i carabinieri e i poliziotti.
Beh, sì.
Questo tizio ha un pitbull, tra l'altro. Aveva un pitbull a casa. I poliziotti lo sapevano. E sembra
pitbull.
Un pitbull, chissà perché c'hanno sempre dei pitbull che poi costano pure. Cioè, questi sono dei con le pezza al culo, dicono, vivono come gli straccioni, in realtà sono sempre figli di papà, la maggior parte, magari questo no, eppure hanno sempre cani costosissimi, perché mantenere questi cani o rubi oppure costano, cioè mantenere un pitbull, mantenere un cane di quelli cani pancabestia per strada, costa un sacco di soldi. Vabbè, comunque questo tizio è un anarchico, si proclama tale, si chiama Marco Ventura, 28 anni, vive in una casa occupata dietro casa mia, a 300 metri da casa mia, 300 metri da sicuro. E i poliziotti sono entrati dentro casa e hanno portato delle salsicce per il pitbull, ti giuro.
I poliziotti
così dicono, così
per tenere buono il cane.
Esattamente.
Sì, per paura che sennò il
per
cane.
Per paura che il cane facesse casino, gli azzannati hanno portato con loro delle salsicce. Sì. Delle salsicce. Signor Ventura, il quale si era tagliato la barba per non farsi arrestare. Credo, sono pure codardi questi qua. Dopo aver preso
molto
a bastonate.
Bene che l'hanno, sono molto felice anch'io.
No, ma dopo aver preso a bastonate un poliziotto, uno dovrebbe dire: cazzo, sono orgoglioso di aver preso a bastonate un carabiniere, perché loro sono lo Stato, sono cattivi. Invece no, cosa fa questo coglione, questo imbecille? Cosa fa? Si taglia la barba così non mi pizzicano. Effettivamente ci hanno messo 20 giorni, però sempre 20 giorni sono passati. Poi tra l'altro l'altra follia, no? Entrano dentro casa occupata. Non è che dice: vabbè ragazzi, la casa è occupata, sgombriamo tutto, no? No, hanno lasciato dentro casa la fidanzata e il pitbull. Ma la cosa incredibile, c'è una casa occupata da uno che ha dato una bastonata a un carabiniere. Ma vuoi chiudere tutto? Vuoi, basta, chiusa la casa, fuori tutti, fidanzata, pitbull, cani, merda, zozzeria che c'è là dentro,
questo
spazzatura. Chiudiamo tutto, ridiamo la casa ai cittadini, ridiamo la casa al fisco, diamola a una famiglia bisognosa, diamola anche ai rom, diamola anche un rom, meglio il rom di questo, meglio il rom di questo.
Non c'è dubbio.
Dai, su. Mandate i video del TG3, dai.
And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3.
Preso nel milanese un marocchino presunto autore della strage al museo di Tunisi, era arrivato su un barcone, i vicini non si è mai mosso, polemica sulla sicurezza. Primo sì della Camera, la riforma della scuola, la minoranza Dem passi avanti, altre correzioni al Senato, Boschi affronteremo i punti più discussi. L'opposizione si è unita alla protesta degli insegnanti davanti a Montecitorio, Camusso non ci fermeremo, il garante escluso il blocco degli scrutini. Renzi ringrazia il PD, orgoglioso della tenacia, nostre idee trasformate in buona legge, adesso avanti assieme, la scuola non sia più terreno di scontro. La Grecia avverte finiti i soldi per rimborsare il fondo monetario, domani vertice europeo, Atene rischia di dover bloccare i depositi bancari. Ci sarebbe anche la Salernitana di Lotito, tra le squadre sotto inchiesta per il calcio scommesse e sui diritti TV interviene l'antitrust. A Cannes il giorno di...
Andiamo con gli ascoltatori, Anna Rita da Roma, vai! Anna Rita? Non c'è Ciro Salerno, vai! Ciro!
Cruciani!
Dimmi Ciro!
Allora, dovrebbe aver fatto prima cosa quei di quel coglione che ha dato il bastonato al poliziotto. I pitbull si trovano anche regalati.
I pitbull si trovano anche regalati? Anche, che vuol dire?
Ah sì, nelle mie zone te li regalano pure.
Ma non so, a Napoli forse li regalano, a Salerno, non lo so.
Sì, sì.
A casa mia non li...
I pitbull... Li per un altro motivo.
Sì, aspetta Ciro, ma spiegami sta cosa. I pitbull si trovano pure regalati, che vuol dire?
Ah sì, non è vero che costano un sacco di soldi. Io te li
mantenerli anche.
Costa un chilo di macima al giorno. Un euro al giorno.
Beh, per un anarchico che dice di avere le pezze al culo, di vivere che non so come, magari.
Questi casa sono tutti anarchici quando si fa convenienza.
Ah, quello non c'è
quando
dubbio.
Non inizia tanto a presto, non ci puoi andare. Sei più onesto tu. 100.000 volte.
Vabbè, allora Ciro. Che volevi dire?
Io volevo chiamare per il fatto del vitalizio.
Sì, vitalizio.
Quello che prende 2.200 euro al mese.
Per una settimana alla Camera,
sì. Bravissimo, Cruciani, che persona intelligente.
Vabbè,
che
se non mi rompere le palle con sta cosa, dai, sono Ciro.
Prendere in corso i giornalisti con le telecamere.
Sì,
hanno sbagliato. Perché? Noi telecamere. Ti mazzerà a scopo!
Eccolo
direttamente
qua.
Perché ti sembra bello?
Aspetta.
Un momento.
Secondo te non vanno rincorsi con le telecamere, no, questi che incassano il vitalizio?
Vanno messi in croce.
Pezzana, questo qua che abbiamo sentito, un ex radicale che
vanno
è stato una settimana,
sulla pubblica
va
piazza.
Rincorso con i bastoni.
Sì, perché ti sembra bello che tu
bello
ti
non
devi
è.
Fare un culo così.
Sì.
Dalla
sì.
mattina alla sera.
Sì.
Dopo aver studiato sacrificio. Voglio capisci pure che prendi 6.000 euro a me. Ma tu fai un mazzo tanto però.
No, ma con me sfondi una porta aperta. Però certo, rincorrerlo con i bastoni mi sembra un po' eccessivo. Tu dici, io sono talmente incazzato.
Eppure poco. Questi qua,
sì.
Perché questi qua sono i veri là, che ti rubano il futuro e il presente. Io ti sembra bello che io lavoro appena di zona. Io lavoro adesso, me lo pagano solo un anno. Ho 700 euro se vado bene. Devo farti capire a te.
No, ma Ciro, da questo punto di vista hai ragione. Da questo punto di vista hai ragione. Cioè,
poi mafia capitale.
Sì.
Hanno preso a Carminati. Gli hanno fatto cacare tutto. Ma poi sotto ci sei il resto. Quello
vabbè, maestro, stai andando su un'altra cosa. Su mafia capitale. Tu dici è troppo poco rincorrere con i bastoni. È troppo poco
rincorrere. Ogni tanto se ne escono. Ne prendono uno, gli fanno cacare quello e quello. Va bene, abbiamo risolto il problema.
Va bene, Ciro, ti saluto, ciao. Giuseppe, sempre dalla Campania, Napoli. Giuseppe, sì, ti saluto, sta qua.
Ciao,
Giuseppe,
ciao.
Dai.
Pronto?
Parenzo schifato. Giuseppe da Napoli, vai.
Sì,
vai, Giuseppe.
Poi spiegherò in un minuto e 40 secondi come d'accordi, come stanno le cose, altrimenti chiudo.
Vai, Giuseppe,
altrimenti
vai.
Chiudo, stop, chiudo.
Giuseppe, dai, forza.
Sì, senti.
Dimmi.
No, in verità è sempre per il fatto di questi vitalizi.
Dimmi, dai.
Forza. Ma questa è una cosa che proprio non riesce a scendere, perché mi trovo in una situazione, guarda...
Sei incazzato nero, diciamo la verità, sei incazzato nero, dai, dimmela tutta.
Voglio parlare in effetti di me stesso, però fare un esempio.
Vai.
Io sono lavorante dal 1970,
sì.
Adesso quasi 60 anni, 59
sì.
qualche
sì.
cosa.
Sì.
Sono lavorante praticamente da 45 anni.
Sì.
Tre anni fa ho perso il lavoro, dopo 37-38
sì,
anni
sì.
di lavoro. Vado in pensione tra 4, 5, 6 anni.
Sì.
Dopo 50 anni di lavoro. come si fa ad ascoltare, a sentire una persona che dopo un giorno, una settimana, più di 2000 euro come evitare?
Giuseppe, è quello che dico io.
Ma immagino una persona come si deve sentire.
Lei in passato, Giuseppe, caro, per chi ha votato?
Lorenzo, rispondi a questo. Lei, rispondi a Giuseppe
da Napoli. Un momento, un minuto e 40
no,
secondi.
No, ma non c'è risposta, ha ragione lui.
Chi ha votato in passato,
ma
lei,
che c'entra
caro,
chi ha votato? Buono, dai,
un momento, alt, stop, Oclocrate, ragioniamo.
Vorrei dire un'altra cosa.
Per chi ha votato lei in passato?
Ma cosa c'entra?
Aspetta, allora, per chi ha votato lei in passato? Me lo può dire?
Sempre votato a sinistra.
Sempre votato.
Ma che c'entra questo?
Allora, nella prima repubblica, un partito che si chiamava Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, staff al governo, fecero questa legge sui vitalizi, una legge vergognosa che deve essere cambiata.
Tu dici la gente doveva sapere doveva opporsi a questa cosa qua.
Certamente. Cioè, le persone che oggi hanno preso i vitalizi,
come sai, forse abbiamo commesso anche un errore prima, non c'è una legge. Credo che sia un regolamento della Camera.
Della Camera, esattamente.
Dunque
tant'è
può essere modificato
riusciti,
senza un intervento.
Esattamente. Perché Grasso e Boldini, quando proposero lo stop al vitalizio per le persone condannate, lo fecero con legge ordinaria, cambiando la legge della Camera.
Giuseppe, ti ha fatto un'invocazione.
Nel merito è chiaro che ha ragione. Un minuto, veramente 40 secondi, 19:29. C'è spiegazione. Quelli che lo hanno preso e continuano a prenderlo in base alle leggi vecchie,
italiani
non rubano. Questo voglio spiegarti. Non rubano.
Vai alla spiegare, Giuseppe. Giuseppe da Napoli, se non è una truffa colossale, fermo.
Ma la truffa
è una truffa.
Fermo lì. Ma io non ho capito perché parla napoletano, non va bene? Fermi tutti, fermi. Fermi, fra poco Formigoni qui in studio che ci spiega tutto sulla Ritalia, quello che è successo oggi, una cosa incredibile. Fermi tutti, la gente è con lui oppure ha sbagliato?
Brucida.
La Zanzara.
Vedere in corso? I giornalisti con le telecamere
hanno sbagliato, noi telecamere in mazza la scopa.
Eccoci qui, 800 24 00 24, abbiamo qui in studio il senatore Formigoni, che è ancora più imbufalito rispetto a ieri.
Una
cosa incredibile è che durante la pubblicità era al telefono con una persona e adesso ci svelerà chi era al telefono. Indossi le cuffie.
Il vostro collega giornalista.
No, pensavo fosse Cassano della Ritalia, amministratore delegato, il presidente, dirigenti della Ritalia. Non l'ha sentito in queste ore, dirigenti della Ritalia? Nessuno.
No, parlano arabo.
Ma credo che abbia sentito parlare di me. E lo risenteranno tra breve.
Prendo un attimo posizione, il microfono è quello. Intanto andiamo a Annarita da Roma, 800 24 00 24. Vengo subito da Formigoni, che è protagonista oggi della storia che sta facendo discutere più di tutti, perché da una parte ci sono un sacco di italiani che dicono: beh, anch'io mi sono trovato nelle stesse condizioni, mi hanno fermato quando si poteva tranquillamente imbarcare, mi sono incazzato come una bestia. Altri dicono: beh, ma che vuole, è un privilegiato, è arrivato tardi, eccetera. Ma adesso sentiremo tutto. Annarita, vai.
Io sono della seconda schiera, quelli che pensano che sia un privilegiato.
Ma che c'entra il privilegio in questo caso con l'imbarco su un volo, scusi?
Non ci si può comportare in quel modo e rompere, sbattere le cose, dire parolacce, perché no. Si deve arrivare prima, come tutti i comuni mortali.
Ah, se lei dice si deve arrivare prima, adesso ci spiegherà Formigoni cosa è successo, poi l'Italia darà la sua versione.
È arrivato, da quello che dicono i media, è arrivato 7 minuti prima e pretendeva di imbarcarsi, ma siccome l'ha fatto anche...
No, forse lei si riferisce però ad un altro volo, un volo che prese a novembre quando era ancora governatore della...
Ma
quello è arrivato 7 minuti prima, ci fu una discussione, ma poi adesso spiegheremo pure questo, cioè le spiegherà Formigoni, darà la sua versione.
Se io avessi rotto quel telefono già sarei in galera.
Ma adesso non esageriamo, adesso rompere il telefono in galera, però comunque adesso vedremo anche questo.
Chi era suo il telefono, credo.
No, il telefono era quello dell'imbarco là, i telefoni che ci sono. Cioè lei dice addirittura ci vorrebbe la galera per Formigoni perché ha spaccato il telefono.
Io non ho detto la galera, ma non mi piace neanche quello che lei ha detto prima. Li abboniamo tutto solo per questo bel gesto che ha fatto.
La mia provocazione è questa. Qualche volta... No, ma io ho detto semplicemente la reazione di una persona, di un politico che si comporta qualche volta come un uomo comune, cioè che si incazza di fronte a quello che lui pensa essere un sopruso, è una cosa che mi piace, perché spesso i politici sono sempre attenti a quello che fanno, eccetera eccetera. Invece questa volta c'è una reazione naturale, spontanea, una reazione di cuore, una reazione così. Poi magari ha sbagliato, magari da cristiano si pente di quello che ha fatto, non lo so, magari si è già confessato.
Ma quelli sono francesi,
ma che c'entra francesi? Che era il France, Formigoni?
No, l'Italia. l'Italia Etihad, erano italo-arabi.
Ma lei era in Francia, però.
Ma lei parla dell'episodio di tre anni fa.
Quell'episodio non sai nulla.
Di ieri ero a Roma, a Fiumicino, e la compagnia era la compagnia italo-araba.
Dai, su Fiumicino volo, l'ultimo volo Roma-Milano. Va bene, signora, adesso vediamo se si accontenta delle spiegazioni di Formigoni. Allora, Formigoni, era l'ultimo volo. Buonasera, innanzitutto.
Buonasera, innanzitutto. No, saluto la signora che mi sembra addirittura più arrabbiata di me, quindi no.
Arrabbiata con lei? Arrabbiata con lei perché ha sfasciato il telefono?
No, ma io non ho sfasciato. Primo, non ho sfasciato.
Buttato per terra quel telefono lì.
Un telefono infrangibile, non si è rotto. Non si è rotto. Posso concordare che non si è rotto. Ma allora, non sono affatto arrivato in ritardo. Allora, brevissimamente racconto. Io sono arrivato in perfetto orario in aeroporto.
Sicuro, poi non è che l'Italia dice, non è che l'Italia dirà è arrivato in ritardo.
Ma ci sono anche testimoni. Ma quello che conta, ho fatto la mia regolare carta di imbarco su cui c'era scritto che dovevo presentarmi all'uscita B02 entro le 21.35. Mi sono presentato con 10 minuti d'anticipo alle 21.25. Al B02 mi hanno detto: guardi,
il volo
che
è stato
lei parte qui è stato spostato a un'altra uscita. Dico, va bene.
Ma che l'avevano già detto prima, no? E lei non se ne accorto.
No, ma poi, ma io voglio dire, ma questo capita ogni tanto, no? Per questo sono andato lì con 10 minuti d'anticipo. Mi dicono, vada al B11. Vado al B11. In effetti c'è un volo che sta imbarcando. Vedo sul tabellone che è un Milano-Roma, no? Perché c'era davanti tanta gente, c'erano degli arabi, delle donne vestite, si imbarcano. Quando finalmente arriva il mio turno, io avevo raccolto anche tre altri disgraziati come me che hanno fatto anche loro la fine di rimanere a Roma, mi dico, ma guardi che veramente questo non è il suo volo, è il volo precedente che è in ritardo di tre quarti d'ora. Dico, beh, va a Milano anche lui, non potete imbarcarmi, ci sono dei posti liberi. Fa sì, ci sono dei posti liberi, però dobbiamo chiedere a non so chi, al comandante, eccetera. Dopo qualche minuto di negoziazione fanno, no, voi non possiamo imbarcarvi. Dico, ma perché? Scusi, l'avete sempre fatto. Poi d'altra parte è interesse delle compagnie.
Perché bisogna fare magari un cambio di biglietto, eccetera.
No, no, è una cosa che le compagnie fanno perché hanno interesse a riempire. Comunque dico, ah, non volete farlo, ma allora da dove parte il mio aereo? Attimi di consultazione, telefonate qui e là, io l'ho perso insieme a questi tre, vado al B6. Vado al B6, quindi turni in tre. Al B6 mi dico, magari che non parte da qui il suo aereo.
Dove parte?
Dico, dove parte? Dal B27. Nel frattempo ho perso praticamente
uno
tutti.
Odissea,
aspetta, aspetta un momento.
Finalmente, quindi quattro uscite diverse mi hanno fatto prendere. Quando sono arrivato all'ultima, alla B27, che è l'ultima giù in basso, praticamente a Ostia Lido, non è più a Fiumicino, siamo a Ostia Lido, quindi difatti ho anche detto, sì, io faccio la maratona, ma preferisco farla nei parchi, fatemela fare a Villa Borghese, non fatemela fare per i corridoi di Fiumicino.
Dico, no, è A32.
Fiumicino, e là mi dicono, ma guardi che il volo è chiuso. Dico, ma come chiuso?
Ma non ho detto che era in ritardo il volo?
No, 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 il mio era in orario, era in ritardo quello su cui non mi hanno imbarcato e che c'erano i posti liberi.
Ah, ho capito.
E dico, ma come chiuso? Ma se c'è lì ancora fuori il pullman? Fa sì, però non possiamo metterla a bordo. Allora gli ho detto, scusate, io non ce l'ho con voi.
A quel punto, gli a quel punto lei ha sbottato.
Ma la vostra è una compagnia di inefficienti, di incapaci.
Di merda, l'aveva detto.
No, no,
quello
no,
non l'ha detto.
No, no, di disonesti perché avete firmato un contratto con me.
Quello
io ho pagato in anticipo.
La povera signorina là.
No, gli ho detto, non lo dico a voi, ma dico la vostra compagnia all'Italia ha queste caratteristiche.
E quando è che ha perso le staffe?
Mi fate, in quel momento ho detto, mi fate parlare con il caposcalo? Il caposcalo è il rappresentante sommo di Alitalia, quindi rappresenta la e a lui ho detto tutto quello che pensavo.
Che cioè, che cos'erano le parole ripetibili? No,
ma
si possono
sono
ripetere.
Le parole che ogni italiano dotato di un minimo di muscoli dice di fronte a soprusi questo tipo, perché fra l'altro lei...
Tutti gli italiani sono, secondo lei, con la testa di cazzo.
Se non lo dicono lo pensano, su. Se non lo dicono lo pensano.
Ma io da questo punto di vista...
Guardi, allora approfitto voi per dire alcune cose. Non mi sono mai qualificato. Non ho detto ci mancherebbe altro.
Sono un senatore Formigoni.
Io sono senatore Formigoni. Anche perché avevo con me questi tre altri passeggeri.
Figli di puttana, testa di cazzo.
Che non erano senatori o deputati. Forse avranno letto sui nostri nomi sui biglietti.
Ma chi l'ha detto figli di puttana, banda di coglioni, testa di cazzo? A chi? A quello
agli
telefono?
Agli italo-arabi.
C'è al telefono al italiano quello.
Siete dei disonesti, degli incapaci, eccetera, eccetera, eccetera. Cose che a una radio non si dicono, ma un privato cittadino.
Sì, l'abbiamo sentito. La sua, non so se fortuna o sfortuna, è stata quella che un cittadino da dietro riprendeva col cellulare. Ormai non si può fare più nulla.
Non si può fare più nulla, lei ha perfettamente ragione.
Non si può fare più niente.
No, ma vedi, mi spiace solo una cosa, che questo cittadino non abbia filmato i 45 minuti che hanno preceduto questi 18 secondi.
La doveva seguire, forse sarebbe stato impietato.
Allora, sa che cosa mi è spiaciuto?
Che cosa?
Perché un privato cittadino può fare quello che vuole. Ma stamattina i siti dei principali quotidiani hanno mandato quei 18 secondi senza sentire l'altra campana.
Vabbè, adesso avevano il dovere fatto interviste,
di sentire come
stata,
sono andate esattamente le cose.
Tutti dopo,
dopo,
vabbè, ma dopo per forza
ma
il cittadino ha mandato quella roba
ma
lì.
Ma siccome la prima impressione è quella che conta, stamattina
cioè
c'erano
lei è passato
tutti,
come un maleducato, questa è la sostanza.
C'erano tutti i commenti negativi.
Adesso,
quando io mi lasci finire, quando io ho spiegato le cose, sono arrivate decine e decine di messaggi di gente: bravo Formigoni, finalmente abbiamo trovato uno che gliel'ha detto all'Italia.
Gli italiani sono con lei.
Gli italiani sono con me, ma certo, perché gli italiani.
Ma lei è così sicuro? Innanzitutto l'abbiamo vista sentita una prima.
Gli italiani vuol dire i viaggiatori di Alitalia.
No, vabbè,
non tutti gli italiani. Quelli che sono abituati ai soprusi di Alitalia, molti di loro.
Cioè,
almeno,
secondo lei,
ripeto,
l'Italia è una compagnia che abitualmente fa soprusi?
In questo caso ha fatto un soprusi? No, ma voglio dire.
L'Italia
purtroppo, purtroppo è sei mesi che sulla tratta Milano-Roma è sempre in ritardo.
L'avete salvata voi l'Italia anni fa?
Io no, grazie. Io no, grazie. Adesso è di privati, è di italiani e di arabi che
governo,
sono,
però,
sono privati cittadini.
Adesso non saranno gli arabi il problema dell'Italia.
No,
adesso
io sono italiano.
Cioè, si
cosa
meglio col cammello,
massimo
Formigoni.
Rispetto da parte mia.
Si va meglio col cammello
dei padroni di Alitalia e Etihad. Dico che hanno firmato un contratto e non l'hanno rispettato.
Ma lei chiederà un risarcimento per questa roba?
Probabilmente sì.
Ah, chiedo un risarcimento.
Ma probabilmente sì, nel senso
per il tempo perso ieri sera, perché è dovuto rimanere a Roma, non è potuto
venire
a Milano.
Sono questi: ho dovuto prendere il taxi, ho dovuto dormire in albergo, ho dovuto riprendere il taxi stamattina, ho perso gli appuntamenti.
E stamattina che è successo? Altro ritardo?
Stamattina
prima,
ho prenotato il volo alle 8, il volo alle 8 è partito alle 9.
Altro ritardo,
e mi ha sbarcato Milano alle 10.
Nella richiesta di danni pure questo.
Ma questo purtroppo uno lo mette
in conto. Quanto ammonterà
questo
roba?
Purtroppo, ma no, basta
che,
basta che riconoscano il loro torto.
E il telefono?
Voglio una telefonata dall'amministratore delegato dell'Italia che mi dice: ci scusi Formigoni, abbiamo commesso un errore. Che ne so, una cosa del genere.
Sì, un biglietto, come avviene in tutte le compagnie civili del mondo. Se una signora subisce ritardo gli mandano anche il mazzo di fiori.
Però
se
un viaggiatore
un
senatore...
gli paga, no, non il senatore, gli paga l'albergo, è normale. Se il volo non riesce a partire,
loro dicono magari
della
che
sera...
lei arriva, loro magari diranno che lei è arrivato in ritardo.
No, beh, ho i testimoni. Scusi, la carta d'imbarco io l'ho fatta alle ore 21.
Allora, ma lei non si pente nemmeno di quella scena figli di puttana?
Ma l'ho detto ad Alitalia.
Di...
No, però scusi un momento, se facciamo
lei come li avrebbe qualificati?
No, ma guarda,
lei come
io una volta durante uno sciopero,
lei come li avrebbe qualificati?
Dunque, non faccio mai... Da cristiano si è pentito o no? Ma lei è un cattolico,
no,
è un cattolicissimo.
Ma i cristiani le parolacce le dicono se hanno i muscoli. Le dicono, non è questo il problema, non è questo l'inferenza in cristiano.
Don Giussani,
non si confesserà.
Io ho firmato...
Si confessi, andrà a confessarsi per questo.
Io ho ben altri peccati da confessare.
Vabbè, anche questo si confesserà per
questo. Questo è il turpiloquio, vabbè, ma ormai è diventato così
comune. Me lo dice.
Allora,
però
altri
c'è
politici
che
hanno fatto
torna.
Del turpiloquio alla loro politica, io non ho fatto il turpiloquio.
Lei ha reagito come un cittadino
qualunque.
Che di fronte a un sopruso può anche insultare capi,
ma
no?
Che gira i ball, che gira i ball
in dialetto lombardo milanese, gli girano i coglioni,
però non
gli
torna
girano...
qualcosa perché sta
che
facendo indagini conoscitive. Se lui ha preso la carta d'imbarco alle 21 e l'aereo
partiva,
che
indagini stai facendo da Roma,
momento,
dallo studio
momento,
di Roma?
Sto facendo indagini da qua.
Indagini
mi arrivano
facendo.
No, molto serio, mi arrivano indagini. Allora lui ha preso la carta d'imbarco alle 21,
anche qualche minuto prima delle 21,
no, ma qui abbiamo tutto registrato.
Allora
l'aereo, il gate, cioè le porte chiudono alle 21:35,
esatto,
giusto?
Esatto.
Quindi lei aveva 30 minuti di tempo, quindi deve arrivare 10
alla
minuti.
Faccia, alla faccia.
Che ha fatto lei in questa mezz'ora?
Che ha fatto
tempo?
Lei in questa mezz'ora?
Ho attraversato i controlli normali. O mi sono spogliato, nel senso che ho tirato giù la giacca, ho tirato giù le scarpe. No, le ho messe lì sul
mio lettore.
Ho passato la borsa. Al
è arrivato di fretta, mi dica.
No,
ma questa è la sua versione. Che dobbiamo fare?
Che è la mia versione. È tutto scritto.
Adesso
ho in mano la carta d'imbarco,
come faceva Verdone,
fatta,
questa è la patente,
fatta alle 21, che dice presentarsi entro le 21:35 a B02. Mi sono presentato alle 21:25.
No,
vabbè, ma comunque una roba, io, secondo me è una cosa da confessione questa qua, quello che lei ha detto, queste parolacce che per me sono nulla, naturalmente, che sono giustificatissime. Io da questo punto di vista l'ho detto prima, cioè la reazione
dove
è di una...
che sta scritto che non ho bisogno di parolacce? Dove che sono scritto?
No, ma lo dica più forte anche.
Nel Vangelo,
dove
forse
sta scritto
Vangelo,
che non
Vangelo,
di...
Vangelo,
nel Vangelo c'è scritto,
c'è scritto che bisogna trattare con carità. Ma io i dipendenti dell'Italia li ho trattati con carità, ho detto: signori, non è colpa vostra, so che voi,
ma gli ha spaccato il telefono,
eseguite degli
dice
ordini,
di non averlo spaccato,
non ho spaccato nessun telefono, so che voi eseguite gli ordini, io sono furibondo con la vostra compagnia che probabilmente sfrutta anche voi. Non gli ho chiesto quanto, che stipendio gli danno, ma non credo che gli dia un grande stipendio.
Addirittura
non
gli arabi italiani sfruttano, frutto all'indipendente.
Probabilmente, probabilmente.
Com'è che è così abbronato con gli arabi italiani? Dai, su.
Perché nei mesi di Expo non c'è un volo all'Italia, Roma, Milano in orario.
Ah, così, una tragedia. Musica, 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 fermi un attimo. To let me know, should I stay or should I go? Ragazzi, qui sono aperti i microfoni, adesso fra poco Formigoni ci lascerà, ha ragione Formigoni, c'è Formigoni come un cittadino qualunque che addirittura chiede danni all'Italia per i ritardi, fermato di fronte all'imbarco quando tranquillamente si poteva imbarcare, dice lui ovviamente, ma ha le prove, oppure questi dell'Italia che rispettano alla lettera forse quello che, quelle che sono le regole, e soprattutto è ammesso incazzarsi per un uomo politico, per un uomo pubblico in questo modo? Guarda, su questo ultimo punto ti ho già detto la mia, secondo me sì, perché in fin dei conti se uno avesse reagito in un modo, magari facendo la telefonatina, no, di nascosto al capo dell'Alitalia dicendo guarda io mi devo imbarcare, sono il senatore Formigoni, fatemi imbarcare, quello come una belva, ma scusi, lei è così sicura Formigoni che il telefono non si è rotto? Perché io ho l'impressione che lei ha fatto un gesto pazzesco quasi da hooligan, l'hooligan Formigoni.
Ma lei non conosce i telefoni moderni che sono praticamente infrangibili?
Ma no, infrangibili. È finito per
ma
te,
il suo iPhone, lei ha l'iPhone, quante volte l'è caduto? Il mio è caduto centinaia di volte.
Ma quello non è l'iPhone, sono quei telefoni dall'Italia che stanno lì al gate, dai.
Sono telefoni
secondo me
fantastici.
L'Italia le presenta il conto, eh?
Beh, voglio dire, se, mi, se loro mi rimborsano tutto quello che ho speso e vogliono i 5 euro del telefono,
ma costa più di 500 euro.
Ma che?
Comunque abbiamo fatto un'indagine conoscitiva,
ma quello che hai preso
anche il telefono vuol far denuncia, anche il telefono la vuole
contro
denunziare
contro l'Italia, giustamente lo appoggerò, lo appoggerò.
Senta, ma quello che ha ripreso non è che era un grillino, no? Quello che ha ripreso,
no, era una signora, credo, era una signora.
È grata a quella signora o no?
Ma sa che alla fine, allora, io alla fine, quando dopo sono successe due cose. La prima, ho intravisto questa signora che riprendeva. La seconda, da un altro gruppo di passeggeri è partito un applauso.
E gli ho addirittura,
detto,
pure applaudito.
Mi fa piacere che sono siete
d'accordo
con me.
Applaudito dai passeggeri.
Assolutamente sì.
Pazzesca.
Attenzione, ormai erano le 22 passate. C'erano lì gli ultimi che stavano imbarcando, si non
ma
so
ma si
per
scusi
dove,
però almeno con gli impiegati dell'Italia. Con
ma
gli
no, perché
là.
Ieri gli ho detto con chiarezza che non era rivolto a loro.
Hanno assistito a questa scena, saranno magari impressionati, no? Bravi, magari pensavano che le parolacce sono rivolte a loro.
Intimamente mi hanno applaudito anche loro.
Anche loro erano dalla parte sua. Sfruttati dall'Italia. Però c'è un signore, adesso cambiamo completamente argomentato, ce l'ho qui a portata di mano, finalmente. Dunque la voglio sfrugugliare un po', un signore che lei ha nominato alle Ferrovie Nord, che si è dovuto dimettere, che ha nominato anche lei, non solo lei ma come centrodestra ha nominato anche lei, il quale pare che si sia fottuto per conto dell'azienda 300 o 600 mila euro in spese pazze,
e guardava pure
con
film
i figli,
porno.
Le mogli, film porno, eccetera, eccetera, una vergogna assoluta se tutto fosse confermato. Allora dicono, leggo da qualche parte, io non so nulla dell'inchiesta, che addirittura lei abbia in casa dei quadri che questo signore le avrebbe regalato in quanto, come dire, suo mentore o comunque persona che l'ha nominata, vero o non vero?
Assolutamente falso.
Cioè, lei non ha nessun quadro.
Ma per carità, non ho mai
non ha quadri
ricevuto
a casa qualche quadro ce l'avrà.
No, sì, ma non ho ricevuto in quadri né dal signor Achille, né dal signor Ettore, né dalla signora Agamennone, cioè da nessuno degli errori tecnici.
Achille, Norberto, Agamennone.
Ma questo per cercare di. No, non ho mai ricevuto nessun quadro, per carità.
È così, e addirittura nelle inchieste, nelle intercettazioni, nelle carte.
Ho già detto che se qualcuno sostenesse questa tesi, sì, dirò ai miei avvocati di tutelarmi. Dopodiché,
due quadri, un quadro, una cosa del genere si dice, quadri che sarebbero stati regalati, ma l'ha nominato lei Achille, si è pentito
casa.
Alla luce di quello che è successo?
Beh, il comportamento di Achille mi sembra del tutto inaccettabile. Vabbè, se fosse vero, del tutto inaccettabile.
Non si è pentito, cioè, non controllate mai quello che fanno con la gente
allora,
che nominate.
Attenzione, Ferrovie Nord Milano è un'azienda quotata in borsa.
Vabbè, d'accordo.
È un'azienda che ha un collegio di sorveglianza.
Sì, non è lei che deve sorvegliare il comportamento di Achille, quello è chiaro.
Sono furibondo con chi doveva sorvegliare, sono furibondo con Achille, se le cose che
ma
sono scritte le
ha fatte. Ma è stato un bravo manager o no? Era un bravo manager o no per lei?
Beh,
quando l'ha nominato?
Direi di sì. Nel senso che le Ferrovie Nord erano un disastro, le abbiamo comunque migliorate.
Pare che si sia fottuto 300 o 600 mila euro.
Questo è inaccettabile.
C'era una guerra per bande all'interno,
ho capito,
pare.
Ma questo è vergognoso. Allora, cominciamo a dire, se è vero
treni
che
sporchi.
No, questo non è vero. Le Ferrovie Nord Milano sono cresciute almeno negli anni della mia
presidenza. Cioè è stato un bravo manager, però se è vero questo.
Se ha approfittato.
Chiedi ai pendolari.
Per portare a casa 300.000 euro, 600.000 euro, quelli che sono, ha commesso una gravissima colpa.
Quello mi pare evidente. Vabbè, comunque, voglio chiedere una cosa sul Milan invece, sul suo Milan, che è la cosa più interessante poi alla fine, queste cose di
mamma mia, più interessante. Rischia di essere un po' malinconica.
Ecco, però gli arabi, in questo caso non arabi, ma cinesi, sempre dalla parte come dell'Asia, potrebbero diventare padroni del Milan.
Sarebbe bello se portassero molti danee, tradotto per i non milanesi, denari, molti soldi. Denari, e se volessero tornare a far vincere il Milan, non farci pubblicità loro, no, perché voglio dire, mi sembra che Mister B che viene al Thailand,
ma questa è la versione di Berlusconi, sì. Ma lei è contento se i cinesi comprassero tutto il Milan? Cioè non è il caso che Berlusconi lasci, diciamo la verità.
Sì, Berlusconi ormai ha detto con chiarezza che non può più sopportare le spese per riportare il Milan nei fasti di un tempo, quindi ben venga il cinese.
Berlusconi poi soprattutto non vuole più mettere soldi nel Milan.
Esattamente,
mi sembra, no?
Mi sembra che l'abbia detto con grande chiarezza.
E lei è contento di questa cosa, che lasci anche il Milan?
Mi spiace, Berlusconi è stato un grandissimo presidente di calcio.
Ha fatto meglio il presidente del politico, secondo lei?
Sì, assolutamente sì. È stato molto meglio. 5 coppe dei campioni, un numero innumerevole di scudetti.
Pure politica.
Ha rivoluzionato il calcio.
Pure politico, qualche volta qualche cosina ha fatto.
Sapete che sulla politica di Berlusconi a livello nazionale io sono sempre stato molto critico. Ottimi programmi e pochissime realizzazioni.
Lei da un po' di tempo che lo dice, non da sempre però.
No, da sempre.
Da sempre lo dice.
Ma non a caso sono sempre rimasto in Lombardia, dove invece cose buone le abbiamo fatte.
Lei oggi ha una maglietta molto giovanile, cioè un giubbotto di pelle, cioè questa cosa l'Italia l'ha messa di buon umore, cioè sorridente, una cosa pazzesca, cioè è come fosse l'ingiovanito di un colpo, questa sceneggiata le ha dato nuova vita, cioè le ha dato nuovo vigore.
Non metterei in collegamento le due cose.
Secondo me sì.
Oggi pomeriggio ero libero e mi sono messo una maglietta.
Ma Inzaghi lo caccerebbe? Sì.
Allora, Inzaghi non è adeguato per fare l'allenatore del Milan. È una bravissima persona, è un bravissimo calciatore. L'errore è stato della società, che non si può mettere sulla panchina del Milan un esordiente.
Senta, invece un'ultimissima cosa su quello di cui si discute di più in questi giorni, i vitalizi dei parlamentari. C'è una campagna da parte di due giornali di centrodestra sui vitalizi dei parlamentari. Secondo lei è pura demagogia oppure è una vergogna? Io considero il vitalizio una grandissima vergogna per quello che viene versato. Lo piglierà pure lei il vitalizio?
No, io non sto dentro nessuno.
Ma lo piglierà, ho detto,
quando,
lo prenderà.
Quando dovesse ritirarmi dalla politica, cosa che considero ancora molto remota.
Molto remota.
Molto remota.
Cioè lei vuole fare politica fino anche da 120 anni come Berlusconi?
Ma fino a quando mi ritengo in grado di dare un contributo e ovviamente i cittadini saranno d'accordo con me. Fino a quando mi eleggeranno. Ma comunque torniamo al vitalizio. Il metodo retributivo contributivo invece è giusto.
Cioè giusto il vitalizio secondo lei?
Ma non è il concetto, non è il vitalizio. Il concetto è che lei incassa 10 e però porta a casa 7 perché 3 vengono accumulati per esserle dati
in questo caso. In questo caso è molto diverso. Vabbè, ne parliamo chiudere, ne riparliamo dopo la pubblicità.
Dopo
la pubblicità, non stiamo parlando di un'altra cosa. Dopo la pubblicità, 2 minuti sui vitalizi, che è una vergogna incredibile. C'è gente che ha versato 10 e incassa 500.
Questo è una vergogna.
Ma l'avete fatto voi, lei no, perché era governatore.
Fino a 10, questo è giusto.
Fermi,
perché sono soldi suoi.
Al cioccolato dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità.
La zanzara.
Tu sei uno strumento nelle mani del demonio.
Allora, eccoci qui con il senatore del nuovo centrodestra, ma anche abbiamo nominato il nuovo centrodestra oggi, perché è tutto all'Italia, Roberto Formigoni, protagonista di una meravigliosa sceneggiata, reazione di fronte a quello che lui chiama i soprusi dell'Italia. Stiamo parlando però dei vitalizi, per concludere, lei pensa, diciamo la verità, una cosa molto impopolare, che i vitalizi siano giusti. Come fa a giustificarmi questa cosa qui, Formigoni, che i vitalizi sono giusti?
Sono giusti se sono contributivi, cioè quello che uno ha versato.
Ma non lo sono adesso, però.
Se non lo sono sbagliati, certo, difatti io dico, vanno riportati al contributivo.
Non l'ho mai detto prima però, lo dice adesso.
Lo dico adesso perché lei è il primo che mi fa la domanda su questo tema, ma l'ho sempre sostenuto. Cioè, il contributivo vuol dire quello che lei ha versato anno dopo anno, dallo stipendio che regolarmente percepiva, perché le fosse dato.
Però secondo lei è giusto che abbiano, che l'esistenza dei vitalizi è giustificata, secondo lei?
Allora, le spiego.
Cioè, se uno fa politica per 20 anni, mettiamo, no? Per 20 anni, è giusto che alla fine abbia una cosa, non solo lui, ma anche i suoi eredi per tutta la vita.
Se chi fa politica per 20 anni non è uno sciamannato, ma è una persona seria che lascia la sua professione, che rinuncia a degli incarichi.
Dunque, i doppi vitalizi vanno cancellati, doppi e tripli,
sì,
vitalizi.
Se c'è assolutamente una... sì, una pensione. Ma attenzione, il doppio vitalizio è uno che ha fatto 5 anni in regione, ha preso un piccolo vitalizio per 5 anni, poi, vabbè, ha fatto 10 anni in Parlamento, un più grande.
E magari c'è anche qualcuno,
somma,
c'è anche la pensione da professionista. Ma o
certo,
da...
voglio dire, i giornali che oggi parlano di gente che ha accumulato, il professore universitario, il presidente della Repubblica, il presidente del Senato, questo è chiaro che vanno annullati. Ma torniamo all'inizio. Se la politica è fatta da persone serie, non tutte sono serie, ma le persone che sono serie rinunciano alla loro professione, rinunciano al guadagno, è chiaro che abbiano però la possibilità di una pensione che avrebbero avuto da professionisti, e giustamente hanno se fanno politica, perché altrimenti o il politico ruba e allora si mette via qualcosa per la pensione.
Che si chiama, tant'è che si chiama vitalizio, cioè non è la pensione, è una specie di riconoscimento per la vita successiva. Ho capito, ma va alle mogli, va ai figli. Occhetto ha detto che gli serve il vitalizio, gli serve per mantenere i figli.
Allora, Occhetto che ha contribuito per 100 e porta a casa per 500 sbaglia. Occhetto ha contribuito per 100, dovrebbe portare a casa 100.
Non si riesce a risolvere, nessuno interviene.
Chi l'ha votata sta roba? I democristiani ai quali lei ha appartenuto.
Democristiani e comunisti, lo sa, no,
lei sembra un passante rispetto a tutto questo.
Si ferma un istante, voglio dire, perché questa è una cosa chiara.
Parenzo dice una cosa, lei non è un passante, dice queste norme sono state votate nel passato,
nella prima legislatura, sono state votate nel 1948.
Da partiti e poi dopo rinnovate con nuove leggi.
Rinnovate, ma sono state votate nel 1948.
Dalla DC sono state fatte.
No, allora, sa cosa faceva il Partito Comunista? Il Partito Comunista
a metà legislatura cambiava
i suoi deputati e senatori,
che è colpa del PC,
perché i primi avevano già maturato il vitalizio, lo faceva maturare i secondi. Sa cosa ha fatto il Partito Radicale? Il Partito Radicale ha messo dentro 4-5 deputati giorno e maturavano il vitalizio. Allora chi ha abusato?
Ma chi
non
ha fatto queste leggi, formigoni mio?
Le ha fatte il Parlamento con tutti i partiti. Allora, ma quelli erano anche altri tempi.
Ma era la prima Repubblica,
ma nessuno le ha mai cambiate, questo è il punto. Al di là dell'ultimo periodo in cui sono state cambiate alcune cose,
mi ascoltate, allora torniamo al concetto. Adesso va cambiato, perché un conto era un'Italia che diventava sempre più ricca, adesso va cambiato.
Ma gli amici suoi votarono quella roba, è allucinante.
Mio nonno la votò nel 1948, non ero ancora nato.
E dopo successivamente è stato confermato da tutti.
E dopo confermato.
Non è stato mai cambiato, più che stato confermato.
Voi avete
il momento di cambiarlo.
D'accordo.
Adesso è il momento di cambiarlo.
Dica viva l'Italia, per concludere. Dica viva l'Italia, no?
A morte l'inefficienza. Tutti gli inefficienti.
A presto, grazie.
L'Italia è stata inefficiente al massimo.
Grazie Roberto Formigoni con noi, grazie. I'm a real wild one.
Ricordare la regola per cui in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono.
Questo era la massima di Rotondi, ripresa da un democristiano che si chiama Florentino Sullo. Vabbè ragazzi, non parliamo di cose arcaiche, torniamo alle cose moderne, alle cose contemporanee. Per esempio, la cosa incredibile, non ho chiesto a Formigoni una cosa, adesso si risiede un attimo, non ho chiesto una cosa, il divorzio breve, perché ho letto che lei è contro il divorzio breve, la cosa mi ha fatto incazzare, contro il divorzio breve. Ma si può essere contro il divorzio breve, Formigoni?
Allora, io sono contro il divorzio breve in caso di presenza di figli, soprattutto se minorenni.
Ma perché è meglio
bisogna divorziarsi
anche
prima.
Qui bisogna distinguere caso per caso, ma non dimentichi che il soggetto più debole, che in genere
ma è meglio separarsi,
ma sono soprattutto i figli.
Ma è meglio separarsi quando i figli sono piccoli, glielo posso assicurare?
Non credo proprio.
Ma anche perché
credo
assistono a meno litigi,
un bambino abbia bisogno di un papà e di una mamma.
Ma
quando il papà e la mamma litigano, il bambino ne soffre. Quando il papà e la mamma litigano così furiosamente,
accorciare
da separarsi,
litigi,
il bambino ne soffre.
Accorciare la sofferenza,
Sofferenza.
Non credo. Comunque io invoco soltanto un codice, un articolo che costringa a tener conto della presenza di figli minori e a valutare in alcuni casi. Sì, certo, adesso vogliono introdurre il divorzio lampo.
Ma stupendo!
Come la Svegas,
ma meraviglioso.
Lei si sposa il sabato e divorzia lunedì mattina.
Ma qual è il problema?
Lei si sposa
Ci sono più matrimoni, lei che è un cattolico. No, in questo modo ci sarebbero più matrimoni.
Non scherziamo su cose
che sarebbero più matrimoni.
Che sono serie. Non scherziamo su cose che sono serie.
Ma io sono serissimo.
Ritengo che questa sia una banalizzazione della famiglia che porta.
Famiglia già
è stata massacrata da molte parti.
No,
ma non arriviamo alla farsa.
Ma lei non è una donna, posso decidere di stare insieme
24, 36, 48 ore. Perché hanno bisogno umiliare l'istituto del matrimonio, che è una cosa seria, dicendo ci sposiamo il sabato.
Ma invece viene
esaltato
il matrimonio in questo modo. Un'ultima cosa, secondo lei, quando c'è un caso di un prete pedofilo, no? C'è stato l'ultima cosa adesso a Brindisi, la Chiesa, un vescovo, deve denunciare subito all'autorità o aspettare? Denunciare subito.
Sì, l'indicazione da questo punto di vista di Papa Ratzinger, confermata Papa Bergoglio, è chiarissima.
Qualcuno non lo fa ancora.
Qualcuno lo fa, sbaglia.
Denunciare subito, appena si ha notizia di qualcosa, denuncia
immediato. L'indicazione di Benedetto XVI e di Francesco è denunciare subito.
Mi sono tolto queste due cose. Grazie, arrivederci.
Arrivederci.
Andiamo a Treviso, Davide, vai!
Ciao, buonasera a tutti quanti, a tutti i radioascoltatori. Beh, intanto mi dispiace che è andato via Formigoni, perché avrei voluto invitarlo a bere un caffè con me, perché prossimamente sono di nuovo a Milano e avrei voluto...
Vabbè, vai Davide,
comunque,
vai.
Al di là di quello...
Oh, Parenzo, Parenzo, non sei, hanno arrestato Volpe Pasini, eh?
No.
Sì, hanno arrestato Volpe.
Come mai?
Hanno arrestato per, non so, deve fare 45 giorni di carcere per una cosa. A me l'ho letto così da qualche parte, spero che non sia vero, eh. Il mitico Volpe Pasini, collaboratore di Sgarbi, per un periodo a casa di Berlusconi, imprenditore di Udine, eccetera, arrestato per fatture non pagate, INPS non pagata, cosa che siccome non aveva la condizionale, okay, che era già stata, era già andata via, arrestato Volpe Pasini, una cosa incredibile.
Ma dove è scritto?
Ma l'ho letto da qualche parte, tu non leggi?
Chiamalo,
Davide,
chiamalo.
Adesso proveremo, dai.
Leggo,
Davide.
Arresta, vabbè, scusami, se le rotative del Corriere ancora non hanno pubblicato la notizia.
Dai, un attimo.
Dimmi.
Allora, a parte che volevo dirti che comunque la Zanzara è un pompino radiofonico straordinario, siete straordinari.
È un pompino radiofonico, mi piace qua. Scusi? Diego Volpesini è arrestato a Roma, messaggero bene, dov'è a leggere, vai.
Vabbè, comunque, al di là di questo, di solito diamo sempre dei coglioni a quelli della Lega, che più o meno, penso che più o meno ci attacchiamo tutti quanti. Questa volta, porca miseria, come cade ogni tanto, spesso, ultimamente, hanno avuto ragione con il fatto del tunisino, ad esempio, quello lì che adesso hanno arrestato perché aveva fatto casino.
Sì, ragazzi, attenzione, quello è inutile che si dice che con i barconi arrivano solo i disperati, arrivano pure i criminali, eh. Cioè, quello era arrivato in Italia con un barcone. Era arrivato con un barcone. Adesso la Lega chiaramente ha buon gioco a dire fermiamo tutto, i barconi vanno fermati, pure secondo me vanno fermati, ma vanno fermati a prescindere dal fatto che ci sia dentro un terrorista o un presunto tale. Poi è vero che la storia è complicata, perché pare che i parenti o i vicini dicono che quello non si è mosso dall'Italia, ma comunque è accusato e sospettato, diciamo così, di aver partecipato agli attentati di Tunisi, ed è arrivato con un barcone, è arrivato con un barcone. Cioè, sui barconi non arrivano solamente quelli disperati, profughi, eccetera eccetera, arrivano pure i criminali. Questo è chiaro? Chiarissimo, eh? Davide, vai.
Ci sono di fatti, no, ma ti ho pienamente ragione su questo. Ma comunque,
attenzione, fermo là, Davide, che volevi dire? Che volevi dire? Che qui c'è una testimonianza fra poco pazzesca.
Ma ti dico una cosa soltanto, io in realtà l'ho chiamato per questo, per i vitalizi che tutti quanti ne parlano, e il signore di Napoli che erano incazzati con quello che addirittura stava dicendo che voleva correre lì dentro, anziché con le telecamere e col bastone. In realtà c'è da dire una cosa, signori miei, in Italia i vitalizi, in un modo o nell'altro, i primi erano in tanti, perché anche i signori di Napoli si incazzano tanto con i politici e vabbè...
No, ma tu dici le pensioni ingiuste, certo, sono d'accordo con te, però è un'altra cosa, le pensioni, ci sono i privilegiati delle pensioni, baby pensionati, gente che prende la pensione parametrata sull'ultimo stipendio, gente che fotte il futuro ai nipoti e ai figli, sono d'accordo che fotte il futuro a Parenzo e ad altre persone, anche a me in parte, che...
Comunque
è sicuramente pieno di italiani che sono come vitaliziati, cioè privilegiati, magari si incazzano pure, su questo sono d'accordo con lei, però stiamo parlando adesso di un'altra cosa che riguarda i vitalizi. Fabio da Milano, vai, testimonianza pazzesca su Formigoni, Fabio.
Sì, ciao, mi dispiace che sia andato via, perché sennò la farei incazzare ancora di più. Il volo dove lui non l'hanno fatto salire, il B11, sono stato un'ora e mezza sulla pista ad aspettare, la mia partenza era alle 9, siamo partiti alle 10.
No, aspetta. Fabio, il volo qual era il tuo? Lo stesso quello... di Formigoni oppure quello...
No, quello che lui l'hanno mandato al B11.
Quello che era, diciamo, in ritardo e che era il volo prima del suo, giusto?
Sì, ma lo faccio incazzare, perché lui le bestemmie che tirava fuori, noi le tiravamo dentro. Vabbè. E sai perché? Perché in barco alle 8:30 per partenza alle 9, siamo partiti alle 10 per il semplice motivo che dovevano aspettare 9 donne che arrivavano dal Cairo con un volo in ritardo che le aveva fatto guarda, io ho fatto 20 anni di viaggi internazionali.
È vero, non si aspetta nessuno. Non si aspetta nessuno.
Ma fanculo, ti mandano a fare in culo, ma giustamente, perché voglio dire, non tieni un volo fermo perché
sì, non c'è
arrivato in ritardo.
Bravo, denunciate perché... queste cose, amici. Denunciate quello che vi succede negli aeroporti.
Scusi un attimo, però non torna qualcosa. Dunque, il suo aereo doveva partire alle 21:35.
No,
alle 21, alle 21,
benissimo. Quindi l'imbarco era alle 20:30.
Ma che
giusto?
C'entra? Quello ha detto che ha aspettato sulla pista un'ora perché dovevano aspettare quattro arabe che venivano dal Cairo, amico mio.
Che cazzo di ora partiva il volo di Formigoni? Allora partivano tutte e due alla stessa ora?
C'è un cazzo del volo di Formigoni. Quello che sto dicendo è che i disagi che ha avuto lui non l'hanno fatto salire perché il volo era che dicevano era chiuso. Quando a me, che faccio tutto il giro del pianeta per 5 minuti, anche a me mi dicono che il volo è chiuso. Quindi senatore non conta un cazzo. Il discorso è diverso, è che a me hanno tenuto su un aereo un'ora in più perché dovevano arrivare 8 donne dal Cairo. Ma chi cazzo se ne frega? Ma non è per il Cairo,
bravo,
potevano arrivare anche da
Hai ragione, Fabio.
Non me ne frega niente, ma perché? Perché i miei figli che mi aspettavano a casa hanno un diritto diverso? Ma va a fare in culo! Quando io ho detto, ma scusate, chiamate sto cazzo di caposcalo, scaricate sti cazzo di bagagli e partiamo. Lo sa cosa anche Giuseppe, sai cosa succede? Che il pilota ha alzato il culo e ha detto adesso vado a cercare da solo perché non mi danno retta, vado a cercare da solo quelli dell'handling per farmi scaricare i bagagli. Cioè io è la prima volta che vedo che un pilota si alza dal suo posto, esce dall'aereo, 5 minuti dopo ritorna e fa ho trovato qualcuno che forse mi scarica i bagagli e io pago 600 euro per essere frecciolata, ma io li mando a fare in culo, perché non è possibile trattare così le persone, cioè non è possibile.
Allora Fabio, ricapitoliamo tutto, per la gente magari non ha ascoltato dall'inizio il tuo intervento, un intervento meraviglioso, un intervento di una persona incazzata per il comportamento dell'Alitalia ieri sera, che non riguarda solamente Roberto Formigoni, ma riguarda cittadini qualunque come Fabio da Milano.
Certo,
allora,
certo,
questo signore Fabio da Milano era sull'aereo che voleva prendere Formigoni, che all'inizio voleva prendere Formigoni e su cui non l'hanno fatto imbarcare, era il volo precedente al suo. Fabio da Milano.
Tra parentesi, confermo, c'erano ancora dei posti.
C'erano dei posti liberi, era sulla pista, evidentemente le procedure erano chiuse, però avete aspettato quanto sulla pista?
Un'ora e mezza
per attendere, per far imbarcare persone che avevano evidentemente il bagaglio già nella stiva, che venivano dal Cairo, 8 persone.
Corretto.
Giusto? Bene. 8 persone. Uno che deve fare.
Erano di più, pardon, 14.
Ma che deve fare di fronte a questo? Che deve fare di fronte a questo? Uno che per un'ora e mezza sta su una pista, dopo che per tutto il giorno ha lavorato, che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe spaccare tutto dentro l'aereo dell'Alitalia,
ma
giù.
Certo, ma certamente sì, ma infatti il rischio è che noi spaccassimo tutto qualche cosa all'interno dell'Alitalia.
Ma come avete reagito dentro? Che vi dicevano?
Incazzato come me, ce n'erano tutti gli altri, perché ovviamente, a tra parentesi, scusa se te lo dico, ma dovevamo partire alle 9. Fino alle 9:15 non ci hanno detto un cazzo. Che uno dice, scusa un attimo, la sai l'informazione, ma il dovere minimo di educazione, di dire a delle persone che si sono fatti il culo tutto il giorno e che stanno andando a casa. Scusa, stiamo aspettando 12 che arrivano dal Cairo e per questo vi
prendiamo. Ma quando sono salite che è successo? Quando sono salite queste persone?
Cazzo, perché la gente non se la piglia con altri, che voglio dire, adesso.
Sì, certo, questi
parlando,
non c'entrano nulla, certo.
È bravissimo, onestamente parlando, non è che me la posso pigliare con quelli
no,
che hanno fatto.
Sono
arrivare,
quelli che devono farli partire, devono farli partire col volo dopo.
Perfetto. E ti dirò, noi gli abbiamo fatto un culo così allo steward di bordo, ma ancora di più, io ho detto, chiami quel rincoglionito del caposcalo, che sono dei rincoglioniti, perché ti posso assicurare.
E nessuno l'ha chiamato il pilota, qualcuno, nessuno.
Non lo so, ma ti dico solo questo, che il pilota a un certo punto ha alzato le chiappe, è uscito lui da solo a cercarsi la gente per scaricare i bagagli, ma t'ho detto tutto. Cioè, io dico, in 20 anni come te avrai girato per il mondo, per vacanze, per lavoro, io purtroppo per lavoro o per fortuna giro molto, ma ti posso assicurare, e comunque dico anche giustamente che nonostante io sia My Club, VIP, pitipim, putupum, arrivi in ritardo, cazzi tuoi,
certo, non
parte,
c'è dubbio,
ok, non c'è dubbio, non
ciao
c'è
Fabio, grazie, ciao, pubblicità, ciao.
Allora, beh, a parte che volevo dirti che comunque la Zanzara è un pompino radiofonico, è straordinario, siete straordinari.
La Zanzara. You may have
Allora, Paolo Pordenone, vai, poi dobbiamo dare il traffico velocemente. Che dobbiamo fare? Siamo massacrati qua. Paolo, vai. Paolo. Paolo. Vabbè, vai a fare in culo, dai, traffico.
La Zanzara.
Chi c'è allora che rompeva? Pasquale da Roma?
Sono io, sono io.
Pasquale, dimmi, dai, forza.
Allora, tu sei un po' stronzo. Te lo dico proprio.
Ma lo dico pure io.
Tu no, tu sei stronzo. Tu sei stronzo verso un tuo collega.
Ma chi è sto collega? Chi è?
Il collega è quello che è venuto prima di te, un attimo fa, a dire il traffico. Chi? Ora, se a te ti dicessero, oh, Madonna, c'è la zanzara e palle, diamo la linea.
Vabbè, adesso
zanzara,
non è che devi fare
è un tuo collega di lavoro, tu sei uno stronzo, lo vuoi capire? Tu sei uno stronzo.
Vabbè, d'accordo, ammettiamo che sono.
Tutto adesso mi fa finire di parlare.
Ma io faccio quello che mi pare, non è che me lo dici tu.
Tu fai finire di parlare alle persone. Soprattutto tu sei ipocrita, perché te questo giochetto non lo fai con la pubblicità.
No, lo faccio pure con la pubblicità. Guarda,
no, non ho mai sentito dirlo.
Lo faccio anche con la pubblicità.
La pubblicità falla. E poi vabbè, ti volevo dire un'altra cosa. Poi
io,
finito.
No, non ho capito,
domani,
Pasquale. Io
guardati servizio pubblico, sicuramente ti interesserà molto. Ci sono tutti i maiali trattati malissimo.
Lo so che c'è. Ecco, la nuova
guarda,
fissazione.
Tu non hai visto
la nuova visto, fissazione quindi, della Innocenzi gli allevamenti guarda intensivi.
Guarda, ti garantisco io che tu smetti anche te di mangiare.
Ma figurati, ma come se non sapessi quello che succede negli allevamenti intensivi.
Quanto
dai,
tu ci scommetti? Quanto ci scommetti?
Ma figuriamoci,
però lo devi vedere.
Ma
tutto,
li ho già visti.
Tutto,
ho già visto
tutto
le immagini,
no,
di mille.
Oh, Cruciani, io ci lavoro, quindi lo so che ho visto.
Ma Pasquale, ma
io lavoro lì, quindi
abbi pazienza. In che senso? Che lavoro
quello
hai fatto?
Che hai visto te su internet è una.
Ho capito, hai fatto le riprese okay, per anno 1.
Chiami. Che te tu smetti di mangiare il prosciutto, le salsicce, tutte.
Senti, amico mio, a me non mi hanno fatto smettere di mangiare carne, anche se la mangio. Fermo! Oh, ma mi fai parlare o no? Ma che sei? È peggio a Baghdadi, fermo. Allora, guarda, ho visto tantissime immagini di allevamenti intensivi, che sono immagini tremende, immagini terribili. Quando ammazzano un animale è comunque un'immagine terribile. E dunque le immagini degli allevamenti intensivi, quelle di domani, saranno meravigliose, stupende, nuove. Sicuramente hai fatto un lavoro straordinario. Aspetta, fermo. Sicuramente hai fatto un lavoro straordinario, non lo metto in dubbio. Va benissimo. Ma le abbiamo già viste le immagini degli allevamenti intensivi. Non cambiano nulla di quello che penso sugli animali, sullo spreco dell'acqua, sulle multinazionali, sul mangiare la carne o non mangiare la carne, sui vegani e su tutte queste puttanate qua. Non cambia di una virgola, chiaro?
Ok, vabbè. Se domani poi se ne riparlerà quando tu l'hai visto tutto. Intanto chiedi scusa a qui poi.
Ma non chiedo scusa a nessuno perché non ce l'ho con lui, non c'entra niente. Lui come lui come persona non c'entra nulla. Che io consideri queste interruzioni una cazzata, non c'è dubbio. Lui come persona e come professionista che fa benissimo il suo lavoro del traffico, non c'entra assolutamente nulla, niente. Se non ti è chiaro, cerca di fartelo entrare nel cervello, perché è chiaro che non ce l'ho con lui quando ce l'ho e quando me la prendo. Ce l'ho con il sistema, col fatto che c'è l'interruzione sul traffico, che a mio parere non serve a una mazza, ma lui non c'entra assolutamente nulla. Ciao Pasquale, ciao.
Tra GR, borsa e pubblicità qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata.
Oh, allora, continua la follia di Andrea Di Pré. Andrea Di Pré, questo pazzo scatenato, completamente in preda alla droga, secondo me, ma non solo secondo me, anche secondo quello che dice lui stesso.
Beh, sì.
Ha stavolta annunciato che vuole sposare Sara Tommasi a giugno a Monte Carlo. Cioè, dopo la cazzata che hanno detto su Las Vegas, la smettita, eccetera, continuano, come dire, a fare un po' di cinema per arrivare sui siti, per essere forse intervistati. E sostengono che si vogliono sposare il 10 giugno, credo, a Monte Carlo. Il problema non è quello, il problema è un altro. Il problema è che questo Di Pré, che tra i due forse è l'unica ancora a conservare qualche briciolo, è proprio piccolissimo di cervello, secondo me commette una serie di reati pazzeschi, perché sta praticamente facendo circonvenzione di incapace nei confronti della povera Sara Tommasi. Questa è la realtà.
Sì.
Allora, e solo per questa roba qui, cerchiamo di pizzicare il signor Di Pré, che è già stato ai nostri microfoni, che già abbiamo cazziato.
Pronto?
Di Pre?
Sì.
Andrea, che stai a dormire?
Chi parla?
Sono Cruciani, stai dormendo?
Parenzo, ciao.
Dimmi.
Ma stai dormendo? Che sei, rincoglionito?
Dai, dimmi.
Senti, ma com'è sta storia ancora che hai annunciato un'altra volta il matrimonio? Pronto?
Sì, matrimonio, che coglioni che sei, però porca troia, perché potresti chiamare prima, no? Ma non col numero anonimo, porca troia.
Ma no, ma perché
vengo dall'estero, dai.
No, il numero anonimo è perché è centralino, dai, su.
È strafatto.
Ho capito, però poi metti in onda su.
Ma spiegami un attimo, qual è
il strafatto in questo momento?
Ma qual è la cosa? Sì. Monte Carlo?
Sì, a Monte Carlo il 10 giugno, cioè, perché non potevano venire tutti i dipreisti.
Dipreisti, sì. Certo.
È strafatto, dai.
Non potevano venire, sennò c'è un casino di gente che vuole venire, vogliono tutti venire.
Vogliono tutti, ma chi vuole venire a questo matrimonio?
Hanno già preso i biglietti tutti a Monte Carlo.
Io voglio capire una cosa, però, caro...
Si parla di 70.000 persone, di un pullman che neanche alla finale... La Champions League, c'è cioè ormai tutto un delirio.
Ah, tu dici 70.000 persone vorrebbero venire?
Sì, però io la cerimonia è veramente a porte chiuse, blindata, anche per timore di
che?
Attentati.
Timore di attentati? Perché qualcuno dovrebbe fare un attentato? Scusa.
Hai voglia, continuano.
Ma perché, scusami, attentato da parte di chi? Scusami se te lo chiedo.
Ma le leggi, le notizie, scusami, cioè.
Ma chi vuole fare l'attentato? Non capisco.
Ma la gente scrive di tutti i colori. Ma a parte questo, parliamo di politica, di cazzate.
No, però scusami, caro Di Pre, io voglio capire. Ancora
non mi chiedi mai.
Ancora non vi hanno arrestato. Ancora non ti hanno arrestato per circonvenzione.
Ma perché non mi chiedi mai a me?
Ma perché non ti hanno arrestato? Perché ancora non ti hanno arrestato per circonvenzione?
No, che non me ne frega un cazzo della politica.
Ma vabbè, l'hai già detto. No? L'hai già detto mille volte.
Che non vado mai a votare. Che non bisogna andare mai a votare.
Ma questo qua, quello che tu pensi o non pensi, non interessa a nessuno. Questo è il punto fondamentale. Mentale. Sì. Perché non ti hanno ancora fermato e stai di nuovo cercando di irretire, di convincere la Tommasi a fare una follia? Spiegami.
Ma
dai, su, raga, ma i genitori di lei non ti dicono nulla? Qualcuno non ti ferma? La polizia, i carabinieri?
Grazie a me,
sei una persona totalmente fuori controllo.
Ma grazie a me, è rinata quella ragazza.
Ma non mi sembra che è rinata.
Tu intanto mi sembri messo malissimo, primo.
Ma non ti vergogni di tutta questa situazione?
Adesso uscirà una nuova canzone che ho fatto con Sara Tommasi.
Sì, certo, non c'è.
Che è tutta un'esaltazione proprio del dipreismo.
Beh, certo.
Quindi,
che sarebbe la solita cosa del dipreismo, no?
Sì, com'è che fa? Vieni anche tu nel mio privé,
sì.
Coca e mignotte anche per te.
Certo, non
vieni
c'è dubbio.
Vieni anche tu nel mio privé, c'è Sara Tommasi con Andrea Di Pre.
Ma tu ti rendi conto del delirio?
Ma venite venerdì sera al Twiga.
Ma io non vengo da
anche voi.
Ma non ti preoccupare, che vengono i carabinieri, dovrebbero venire al Twiga. Cioè, io non capisco ancora perché sia possibile una cosa di questo tipo. Ma non ti vergogni? Ma perché non la finisci? No, perché non la finisci di coinvolgere persone che non hanno capacità di intendere, di volere,
ma anche lui,
persone che non sono presenti a loro stessi?
Secondo me
loro stessi.
Cioè, secondo me voi.
Noi che cosa?
Cioè, ma perché fate gli ipocriti? Ce lo sanno tutti.
Ma gli ipocriti cosa? Ma
anche voi pipperete, cosa fate?
Cioè, ma veramente noi non abbiamo mai toccato, non abbiamo mai toccato nulla, e tu dai dei messaggi assurdi.
Non facciamo i pagliacci, ma chissà, magari adesso sei lì che Pippi in qualche suite a Roma, pagato magari da Montecitorio.
Ma di che stai parlando? Sei completamente fuori di testa.
Tutto, dai, ma lo sappiamo, dove vanno i soldi.
Avete sentito quello che ha detto quest'uomo, no? Cocaina.
Ma tu, ascoltami, ma adesso ma ti rendi conto?
Le forze dell'ordine fermino Andrea Di Pre. Ci sono vari reati. Ci sono vari reati che quest'uomo sta commettendo.
Ma dovrebbero arrestare te, ma come cazzo ti permetti?
Ci sono vari reati che quest'uomo sta commettendo. Fermate tutto, intervenite immediatamente. Ma io non sto scherzando questa volta,
perché,
veramente.
Perché devono fermare tutto? Dimmelo, perché devono fermare tutto?
Ma perché, dai?
La situazione è ingestibile ormai.
No, ci si può sposare, ma è una circonvenzione. Cioè, stai trascinando una povera ragazza ancora più nel baratro di quanto lei già non lo sia.
Quella povera ragazza, grazie a me, va bene, adesso è ancora qualcuno.
Ah, perché?
Hai capito?
Vergognati. Bastardo. Polizia, intervenite. Forze dell'ordine, intervenite. Ciao.
Ciao.
E adesso la borsa.
La zanzara.
Oh, porco
maiale, ce l'ho con te oggi, ce l'ho con te proprio, Diego. Disgraziato, Diego. Tanto ciao.
Dov'è che sta scritto che non bisogna di parolacce? Dove sta scritto che non bisogna dire? No, non sta scritto.
Pronto? Questa è Radio 24, vero?
Roberto Macerata 800240024, quella che avete sentito prima della interruzione, della solida interruzione della zanzara, dei minuti e minuti di interruzione tra borsa, pubblicità, più ne ha più ne metta, era Andrea Di Pre, completamente Parenzo, completamente strafatto.
Sì, sì, totalmente.
Completamente fatto,
totalmente.
Il quale sostiene che ci siano 70.000 persone che devono andare a Monte Carlo, 70.000 che vogliono andare al matrimonio a Monte Carlo, matrimonio che ovviamente non si farà, perché è tutta una buffonata, una trovata pubblicitaria, purtroppo c'è di mezzo una povera ragazza che ha già dei problemi, dei disturbi, e questo signore io dico che va fermato in tutti i modi. Non capisco perché non intervengano persone adeguate, forze dell'ordine, forze di polizia, eccetera eccetera. Roberto Macerata, vai.
Ciao ragazzi, ma sono stando al telefono, si capisce quanta pubblicità mandate, una cosa spaventosa.
No, la pubblicità una va sempre, cosa, la pubblicità,
meno male,
la pubblicità va benissimo, il punto non è solo la pubblicità.
Questo è
il
privato, punto... mica è la mammella pubblica.
La pubblicità è ottima.
No, per carità, no, va benissimo.
Il problema non è la pubblicità, è quello che ci mettono in mezzo, che c'era un po' di coglioni, dai su, lasciamo perdere. Sì, sì.
Comunque voi contro Andrea Di Pre come l'incontro più importante del WrestleMania, io non me lo sogno neanche di notte una cosa del genere.
No, ma Andrea Di Pre per me è nulla, capito, per carità, nel suo genere. Ottiene pure dei risultati sul web, a parte che ho visto Parenzo che ha 2 milioni di finti, secondo me, follower su 2 milioni, ti giuro, su Twitter.
No, su Facebook sono 700.000.
No, beh, Facebook, comunque su Twitter ha 2 milioni di follower, oltre 2 milioni di follower, credo più di non so, di moltissimi persone.
Ma anche un ragazzetto che caga.
Ma non è vero, no, ma non sono veri, è chiaro che non sono veri, 2 milioni, ma di che stiamo? Vabbè, ma che non lo sai che si possono comprare, Parenzo, si possono.
Sì, sì,
no.
Sì.
Questo io non
ma
sapevo.
Non sai nulla tu.
Ma non sono un truffatore.
Ma no, ma che c'entra? Andrea, bisogna io almeno.
Dai,
forza.
Vabbè, cosa, volevo parlare proprio con Parenzo. Adesso l'ho potuto quello di
Guerra. Sgarbi condannato, Sgarbi condannato 60.000 euro ai PM che nel 1994 definì assassini. Confermata dalla Cassazione la condanna nei confronti di Sgarbi a risarcire con 60.000 euro tre ex PM del Pulmani Pulite, cioè Davigo, Colombo e Greco, che lui definì nel 94 assassini che avevano fatto morire delle persone e per questo dovevano essere processati e condannati in quanto costituivano un'associazione a delinquere con libertà di uccidere. Bene, andiamo, cioè bene, allora, male forse per Sgarbi. Roberto, dimmi.
Allora, il mio argomento adesso è pure passato, ho voluto quello di cui abbiamo
no,
parlato.
Vai, vai, non è nulla passato, non c'è niente.
Bene. Davide, io a Davide vi voglio bene, lui è bravo, lui è uno dei pochi veramente bravi. Però quando fa il discorso buonista del... E questi prendono il vitalizio perché c'è una legge, quindi non
nessun
si
buonismo.
Può troppo dire le cose cattive.
Nessun buonismo.
Davide, che c'è sia una legge, ma io me ne sbatto. Ma le
non
leggi
c'è nessun buonismo.
A parte che non c'è una legge.
Non c'è nessun buonismo, perché non sono buono per niente. Quello che semplicemente dico è che oggi prendersela con Occhetto, con
ma non è prendersela.
Con chi ce la deve prendere?
È non capire che questi qua prendono il vitalizio in base a una legge sbagliata dello Stato. Chiedere a questi oggi, di rinunciare è una cosa ipocrita, perché nessun italiano rinuncerebbe a una cosa come questa.
Ragazzi, no, non devi chiederglielo, cioè che dopo
lo devi fare.
E allora che lo facciano, ma inseguirli come fossero dei ladri.
Ma che bisogna fare?
Davide, no, anche il fatto che devi chiederlo, e questi qualcuno con un minimo di anima, se uno gli domanda, è giusto che tu prendi questi 6.000 euro?
No, ti rispondono, no, la risposta
a questi lo sai, sono persone.
No, la risposta
è come il che Norimberga dice. Ma non è colpa mia, è stato un ordine.
Mi sembra un po' diverso.
No, ha ragione Roberto. Ha ragione Roberto, perché Roberto dice
ma
una cosa.
Che c'entra Norimberga? Non diciamo stupidaggini.
No, è un esempio estremo.
È un paradosso. Vabbè,
ma
idiota.
Ma non è affatto un paradosso idiota.
È un paradosso,
ha ragione Roberto, perché dice
comparabile.
La risposta che viene data Roberto, seguimi se sto dicendo correttamente.
Fa l'esegeta di Roberto.
Certo, assolutamente, che sta dicendo una cosa assolutamente concreta.
completa.
Ha detto una cosa paradossale.
No,
ovviamente.
Ha detto una cosa chiara. Ha detto: siccome questi qua si appellano alla legge e dicono c'è una legge, abbiamo fatto tutto secondo norma di legge. Te credo, ci manca pure che l'hai fatto contro la legge, ma anche le leggi del nazismo erano leggi.
Ma non c'era stato di diritto.
Erano leggi in quanto tali.
C'era, purtroppo c'era.
C'era stato di diritto.
No, purtroppo c'era.
Erano leggi contro l'umanità.
No, non hai capito ancora.
Sono d'accordo.
Forse c'era troppo. Forse non hai capito com'era il nazismo. Nel nazismo c'era lo stato di diritto ai massimi livelli, era tutto codificato. Questo è il punto.
C'era lo stato etico,
ma c'era lo stato di diritto ai massimi livelli.
È quello in cui vengono garantiti i diritti di tutti i cittadini.
Mamma mia, ma lì venivano garantiti i diritti
di tutti durante il nazismo.
No, non hai capito ancora. Non hai capito ancora. Io sto dicendo che
è un paragone inaccettabile.
Ma non è
affatto
inaccettabile. Roberta, hai ragione. Carlo da Milano, vai. Carlo.
Pronto? No, volevo soltanto dire al mio presidente Roberto Formigoni, gli voglio ancora bene, però non prenda più l'aereo per fare la Milano-Roma. Ormai si sta, ci si mette di meno col treno, si viaggia
più
in
alto. Vabbè, questo che cazzo c'entra, dai.
Non ti scoppiano le coronarie, cioè te la prendi con molta più calma, non hai le procedure di sicurezza, puoi arrivare anche.
Ma non c'entra niente, quando devi prendere l'ultimo aereo come ha preso lui, io spesso mi è capitato recentemente di andare a Roma, e l'ultimo aereo
ma ci si organizza.
Prendi l'aereo invece di prendere il treno. Vabbè, adesso non c'entra una mazza questo.
Ma dai, dai.
Vabbè, Carlo, adesso non è che lo puoi attaccare perché da sfigati prendere l'aereo per andare da Roma a Milano.
Lo sto difendendo invece, sto dicendo che il mio presidente potrebbe, visto che è incazzato con gli arabo-italiani, potrebbe andare da Trenitalia oppure dal suo concorrente. Sto dicendo solo questo, amici, non preoccupatevi, non agitatevi.
Vabbè, ciao.
Ah, un saluto grandissimo all'Alessia che sta arrivando.
Ma
ciao.
Chi? Alessia?
Chi è Alessia?
Ciao, Alessia.
Ma di che cazzo stai parlando, Carlo? Ma che è Radio Alessia? Bubù? Che cos'è?
Devo parlare del vitalizio? Parlo dei vitalizi.
Ma che c'entra Alessia? Non ho capito.
Ma chi è Alessia?
Ma chi è Alessia che sta arrivando?
Non ti preoccupare.
Ma non è che uno parla, chiama,
usa la radio per mandare messaggi.
Un saluto a Alessia che sta arrivando. Ma chi è?
Allora io adesso vado al compleanno del mio zio Sandro. Ma che c'entra?
Mi mandi in onda.
No, non per dire il cazzo che ti pare. Certo che senza filtri.
Radio Radicale?
Ma che c'entra? Sì, d'accordo.
Vabbè, no, intervento di Pannella.
E saluta questa Alessia. Anzi, io vorrei ripetere l'esperimento qualche volta di Radio Parolaccia. Beh, sarebbe straordinario, sarebbe meraviglioso, capito, Parenzo?
Sì.
Che dici? Pannella, che dici? Che dici,
Pannella? Per primi noi con Einaudi, con Don Sturzo.
Lo Sturzo
abbiamo
che
abbiamo fatto noi con Radio Radicale Libera Pannuccio il Mondo,
niente.
L'Esperanto, e abbiamo detto aprite le linee, i centralini, e dite voi contro la partitocrazia, la radio pubblica ma pagata con i soldi pubblici per voi.
Ma che c'entra? Anche voi
abbiamo detto Radio Radicale, liberale, liberista, libertaria, cicciolina, può telefonare chiunque. Questa è la libertà dei radicali che hanno aperto i microfoni, non come Radio 24.
Ma no,
della
i microfoni
Confindustria
sono aperti qua,
pagata dai sindacati, perché c'è l'accordo sindacati Confindustria.
Ma che c'entra adesso?
Che l'hanno Guido Carli, ma quando Bombassei disse a noi radicali no, facemmo il referendum per la chiusura,
togliete la linea Pannella, togliete Iervino, togliete Iervino
della scala mobile
senza controllo sanitario.
Allora ragazzi, abbiamo ricevuto, caro Parenzo, un frammento,
sì,
un file, una,
sì,
telefonata,
sì.
Un sedicente partito animalista ha chiamato, incazzato come una bestia questo partito animalista, perché si sta commettendo quello che viene chiamato l'olocausto animale, no? La distruzione del genere umano. Beh, sì, utilizzano gli animalisti questo termine, cioè uccidere gli animali è come un olocausto. Questo tizio del partito animalista si è messo a chiamare una macelleria. Sentiamo.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera.
Io sono dell'associazione Fratelli Animali.
Io sono dell'associazione Fratelli Cristiani, mi dispiace, non c'è per chi.
Ma lei si rende conto che è complice di un infame e terrificante olocausto animale?
Guardate, state parlando di uno che fa il macellaio.
E appunto,
proprio con piacere.
Ma lei è
un animale, togli la testa. Non è colpa mia.
Ma lei è complice dell'uccisione di questi esseri viventi che provano sensazioni e dolore.
Io faccio il macellaio, sono il killer, il serial killer.
Ma senta, ma perché?
L'altro giorno ho visto un bisonte, ci ho tagliato prima le corna.
poi la testa e poi lo settore.
Ma perché mi dice queste cose? Venda cereali, legumi, soia, vegetali.
Ma io mi ci faccio la testa alle persone poi. E meglio ammazzagliani, no?
Ma nella sua mensa funebre vengono esposti corpi straziati solo per appagare l'insaziabile acquolina della gola umana.
Tutte le notti mi sogno gli agnellini, le...
Ma lei è sadico?
Sì, detto bene.
Come sì? Le ha fatto mai qualcosa di male un animale, no?
Ma ci viene io una volta ho cresciuto un cane, mi ha dato un morso.
E vabbè, si vede che l'ha morso perché lei voleva fargli qualcosa, è mica così gratuitamente.
No, io sono stato andando a mangiare, forse anche lui vegetariano.
Vabbè, ma l'animale è istinto, non ha cattiveria, lei sarà cattivo come macellaio, lei come persona avrà cattiveria da vendere, ma non l'animale.
Anche gli animali, io. Anche gli animali.
Ma come si informi? Ma mi scusi, ma lei è incredibile.
Saluto.
E non è finita qui. Sentite cosa succede dopo.
Saluto,
arrivederci.
Non si metta a ridere, io mi chiamo Cavallo, di cognome.
Di cognome Cavallo?
Sì.
Io mi chiamo Benito.
Aia, mi perdoni. Lei si chiama veramente Benito?
Sì, sì, come Benito.
Ecco, mi scusi, ma allora la sua è una famiglia di origine fascista, di destra?
Vi spiego, visto che mi ha telefonato, allora, io mi chiamo Benito perché mio nonno si chiamava Benito, però non perché era fascista, perché all'epoca chi si metteva il nome Benito, il duce gli faceva un regalo. Ah, non, la mamma di mio nonno, dato che c'era la fama, allora dice se venite da mangiare, per prendere questo regalo chiese il nome Benito. Poi la tradizione è stata rimandata e perciò mi chiamo Benito.
Ma lei è fascista lo stesso?
No.
E vabbè, ma cambi nome, voglio dire, chiamarsi Benito non è una bella cosa. Cioè, lei è macellaio eppure si chiama Benito, cioè peggio di così si muore.
Però mi piace il mio nome, ma lasciamo stare Benito Mussolini, ma il mio nome mi piace.
Vittorio da Milano, vai, 800240024, vai Vittorio.
Buonasera, grazie per l'opportunità. No, niente, peccato, è andato via Formigoni, mannaggia, volevo chiedergli delle robe.
Vittorio,
quando si tratta di tagliare le pensioni, no, da 1000 euro a tutti quanti, a noi cittadini, vanno alle votazioni in Parlamento, sono tutti d'accordo, mano, votano, tutti a posto, eccetera, eccetera. Quando bisogna fare loro i sacrifici, non sono mai presenti.
Quelli di chi parli? Il vitalizio, per esempio?
Dei vitalizi, certo.
Vitalizi. Beh, veramente Formigoni ha detto che lui teoricamente, sempre sulla carta, qualche modifica vitalizia la farebbe, insomma.
Certo, vabbè. Cioè,
sempre
detto,
sulla carta.
Detto da uno che, vabbè, niente, dai, che in due notti ai Caraibi ha speso quello che guadagno io in un anno.
Sì, insomma, in realtà lì non ha speso lui, sembra che abbia speso qualcun altro.
Appunto, quello che ha speso qualcun altro per lui.
Sì, vabbè, però adesso non è che ogni volta ci deve essere qui il processo agli ospiti.
Però questa cosa vostra.
Abbiamo chiamato qui Formigoni oggi non per fargli il processo su tutta la sua vita, su tutto quello che ha fatto nella sua vita, ma gli vogliamo chiedere una cosa che riguarda accadimenti,
sì, però,
quello che è successo all'aeroporto di Fiumicino.
Comune, il cittadino comune che non ha questa facoltà come voi di avere,
ma non c'è
davanti.
Nessuna facoltà, cioè, c'è un fatto, c'è un fatto.
Voglio sentire da voi due giornalisti la bava, cioè,
ma più bava di quella che abbiamo ogni giorno, ma che cazzo dobbiamo fare di più?
Si ricorda Forlani la bava?
Però scusi, Forlani lo faceva
domande.
Con Di Pietro,
perché,
amico mio.
Perché? Guardi, signor guardi,
sì, ma
Cruciani.
Quali sono le domande? Scusami un attimo. Sì. Al di là, noi l'abbiamo chiamato Formigoni per farci raccontare quello che è successo all'aeroporto. Punto e basta, gli ho detto, un cristiano non si comporta così, eccetera. Era una cosa un po' ridanciana, certamente.
Avete parlato dei vitalizi, però. E cominciava
a capito,
parlare
ma sui vitalizi abbiamo detto che l'hanno fatto voi. L'avete fatto voi, ho detto. L'avete fatto voi. Più di quello che dobbiamo fare. Voi. Gli dobbiamo sparare, che dobbiamo fare?
No, cioè, bisognava chiedere perché un cittadino normale come me, come milioni,
gliel'ho detto,
vanno in pensione dopo 35 anni di lavoro e a 67 anni, fra un po' arriveremo a 80, e loro con 5 anni, un consigliere regionale di tutte le regioni italiane,
ma lui ti dirà è sbagliato, lui ti dirà, come ha detto, è un sistema sbagliato, ti dirà è un sistema sbagliato, e noi abbiamo detto, ma l'avete fatto voi, l'abbiamo detto, l'avete fatto voi, più di questo che dobbiamo fare? Raffaello Milano, vai, Raffaello Milano,
dovete mettere l'imbarazzo e chiedergli se queste cose, perché...
Raffaello Milano, dai, forza.
Eccomi, sono stanco. No, volevo solamente dire al nostro amico Formigone, amico, per dire che ha combinato lui questa questa bella Italia, dove abbiamo un'Alitalia che funziona così bene. Quindi gli volevo dare un benvenuto nel nostro mondo. E poi dirgli, ricordargli che c'è un passo del Vangelo che dice che non si deve insultare un proprio essere umano, un fratello cosiddetto.
Sì, lui dice che ha insultato, diciamo, i dirigenti dell'Alitalia, cioè figli di teste di cazzo.
Nessuno.
Vabbè, lei dice che un cristiano non deve insultare.
Ma non è un cristiano.
Valentino Brindisi, grazie Raffaele, ho capito. Valentino Brindisi, dai.
Grazie, buonasera.
Vai Valentino, dimmi.
Signor Cruciani, io la sento e la seguo tutte le sere. Sono arrabbiatissimo, la invito ancora a continuare sul fatto di questi vitalizi.
Le voglio
dire questo, io ho 76 anni, ho fatto l'insegnante di Stato per 41 anni,
sì, allora,
e ovviamente per 41 anni ho versato i contributi.
Quanto prende adesso?
Io percepisco di pensioni, glielo dico fino al centesimo, 1865 euro, e aggiungo che non sono contento, voglio dire, non mi lamento.
Allora, c'è gente che dopo una settimana di Parlamento prende più di lei, 2100 euro.
Esatto. Quelli,
Valentino, domani la richiamo, mi racconta tutto, perché non ho tempo stasera, la trasmissione si chiude sempre con questa musichetta del cazzo. Ci sentiamo domani 18:30. Valentino, ti richiamo e mi racconti 1600 euro, 1800 euro di pensione, 41 anni di servizio. C'è gente che dopo una settimana 2100 euro di pensione. A domani 18:30. Ciao.
Ciao amore mio.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Vabbè, a parte che volevo dirti che comunque la Zanzara è un pompino radiofonico straordinario, siete straordinari.
Radio 24, la passione si sente.
Senza controllo sanitario.